Lounge, lounge.
Vai Franco.
Stadio aperto.
Buongiorno direttore.
No.
Buonasera direttore, buonasera Bembe.
Buon pomeriggio direttore.
Ed è sicuramente una riflessione molto giusta e pertinente la tua.
Qui abbiamo energie mentali fresche.
Ti rispondo alla tonnellata.
Applausi?
Applausi, perché lui sarebbe d'accordo con te, io però sono in disaccordo.
Dai, lanciamoci al volo sul Milan.
Dai. Milan-Bologna 0-0.
Testa nei piedi e piedi dentro la testa.
Spiace per i ragazzi.
Ragazzi, cerchiamo di guardare le cose con equilibrio nelle situazioni.
Amico, il campino sono così.
Quello che inizia con la M e poi che ha la seconda S-H-I-F-O. M iniziale e T finale, perché comunque sia si chiama Mark Trott.
Non ho capito.
E questo chi è?
Chi? Chi è?
Ed è una figura di riferimento, una grande intervista da riascoltare, perché lui non è assolutamente mai scontato. Dice quello che pensa e ha un'idea sempre molto chiara del calcio passato, presente e futuro. Per cui è stato un grande piacere, caro Francesco, ospitare un grande comunicatore come Giancarlo Cornacchia.
Era una gag o cos'era questa?
No, voleva essere una gag.
Dai, andiamo avanti.
Gol!
17:06 sul cronometro, la realtà di questa trasmissione supera di gran lunga tutte le storie di fantasia che potrete trovare nella vostra libreria, nella vostra collezione di DVD o per i più anziani di VHS. Non è certo anziano Marco Tonelli, che, lo ribadisco per la 174esima volta, ha già dato il meglio di sé nella sua copertina e quindi inizia un lento declino per questa sgangherata trasmissione che pare abbia un nome, pare abbia un cognome, si chiama Stadio Aperto, ha un sottofondo che ricorda molto la fattoria e molto spesso questa trasmissione, tra l'altro, va in un certo qual modo a infilarsi nel letame a volte.
Fine, ma è una sorta di gatto che si morde la coda.
Sì, anche se i gatti si trovano anche al di là delle fattorie, caro direttore, ne parleremo a partire dalle 24, la fattoria degli animali con Niccolò Ceccarini, graditissimi ospiti, ma per il momento accontentatevi di Stadio Aperto, finché ce n'è questa trasmissione sarà qui con voi. 331 8200 213, più giovane dei Benve, più biondo dei Nicola. Buon pomeriggio direttore.
Ciao Luca, buon pomeriggio a te.
Solo a Luca?
Sì, beh, per forza, voglio dire, qui c'è un solo Luca, quindi Luca Cavallero.
Da non confondere con?
Beh, ci sono diversi Luca, per esempio.
Citiamone due.
Luca Primi, che è un mio amico, per esempio, se vuoi citarne uno è questo, e poi Luca Taidelli, che è un collega, per esempio.
Paio di personaggi che non c'entrano niente né con la tua sfera privata e né tantomeno con il calcio.
A questo punto ti rilascio a te dire quelli che
Luca
vuoi.
Bizzarri?
Non lo conosco.
Luca Argentero?
Luca Argentero l'ho sentito dire.
Questo è già qualcosa. Luca Ravenna?
Anche questo l'ho sentito dire.
Un film d'animazione si chiama Luca.
Beh, quindi abbiamo finito?
No.
Fuori l'orgoglio!
Non credo esista Luca Orgoglio, però c'è sempre margine per lo studio Anagrafe, che studierà tra l'altro anche tutte le regole per vincere e perdere lo scudetto da qui alla fine della stagione. Sinceramente curioso come alla vigilia di questo turno le chiacchiere, mettiamola così, da non confondere con il dolce tanto caro a Niccolò Ceccarini, ma diciamo così, i confronti vocali tra esperti, presunti tali, opinionisti, presunti tali, lasciassero in un certo qual modo un sogno ai tifosi del Milan, cioè la possibilità di approfittare di questo doppio scontro diretto Atalanta-Napoli e Juventus-Inter per battere comodamente il Bologna e guadagnare punti su una delle due, su tutte e due. Va a finire, caro Nick, invece il Milan, a forza di non prendere mai la porta ieri, collezionando tiri, ma solo quello, alla fine perde 2 punti dal Napoli, 2 punti dall'Inter. Adesso ha un punticino di margine sul Napoli, ne ha 4 sull'Inter, che però deve ancora recuperare la famosa gara contro chi? Contro il Bologna, Sava Sandir, e quindi è un turno che va clamorosamente a svantaggio proprio dei rossoneri contro ogni pronostico, a parte quello di Rai, complimenti, l'ha preso gol.
Eh sì, stavo pensando proprio a quello che è successo ieri sera e quello che invece non è successo nel caso domenica sera, perché tu immagina, è vero che qui siamo nel senno di poi, no? Che quindi non conta nulla alla fine della valutazione, ma se la Juventus avesse battuto l'Inter, cosa che peraltro ci poteva anche stare sul piano della prestazione, oggi avremmo avuto un campionato con l'Inter, la Juventus, il Napoli e il Milan racchiuse in pochi punti, cioè in 5 punti, perché comunque sarebbero, no, i 67 del Milan con i 62 a quel punto della Juventus, e con i 60 sarebbero stati dell'Inter, comunque sia 6-7 punti in cui 4 squadre avrebbero potuto giocarsi fino in fondo lo scudetto. Questo non è accaduto, credo che per la Juventus sia ormai difficilissimo, però l'Inter ha il Verona. Quindi l'Inter dovrà dimostrare con il Verona di dare continuità a quello che abbiamo visto, forse non abbiamo visto, contro la Juventus. Di sicuro ho la sensazione che il Milan abbia un po' il braccino, Bembe. Oggi il Milan, al di là delle occasioni e tutto quanto, cioè, mi ha dato proprio la sensazione di una squadra che avesse un po' l'ansia da prestazione, cioè quantomeno che non riuscisse a vincere questa partita. Sono quelle classiche gare che devi vincere di riffa o di raffa, devi portare a casa. Ecco, il Milan secondo me non ha avuto quella forza, al di là di tutti i buoni propositi, ma non ha avuto quella forza di dire questa vittoria me la porto a casa comunque. Ecco, Milan oggi manca questo.
E io voglio i tifosi del Milan, precisi e puntuali come sempre, a rispondere, a confutare o confermare questo pensiero, come sempre arguto, di Nicolò Ceccarini, che dopo averlo fatto chiaramente si è già distratto con l'obiettivo adesso di capire e carpire chi sarà il prossimo esterno di fascia sinistra del Picerno. 331 8200.
Picerno non è che sia molto interessato, è più volentieri all'Ancona.
Perché?
Ma Picerno non mi entusiasma, ecco. No? E quindi Picerno no, non seguirò il mercato del Picerno.
Cioè non ce ne frega niente, puoi dirlo?
Quantomeno non mi interessa, diciamo, lavorarci come Tuanzebe, questo possiamo dircelo.
Tra l'altro, da quando hai detto questa fesseria, Tuanzebe, chi l'ha visto?
Non lo riscatteremo, probabilmente.
Io ti ho fatto un'altra domanda. Chi l'ha visto? Lascia fare il mercato.
Ma c'è Rachmani, c'è Koulibaly.
C'è, insomma, stato un infortunio.
C'è stata poi una squadra che... c'è una squadra che sta andando bene. E quindi, a maggior ragione, per Tuanzebe oggi è difficile trovare un posto in questa squadra.
Comunque, io saluto invece il Picerno perché la allena un amico di questa trasmissione come Leonardo Colucci. Ora, Nicolò Ceccarini ovviamente interessano solo quelle 3-4 squadre che fanno comodo per i suoi giri di notizie. Se la ride anche Piccari. Però, ecco, noi siamo amici anche del Picerno.
No, siamo amici di Leonardo Colucci, che è un po'
Forza
diverso.
Viola va bene sempre.
Questo non c'entra nulla, però va bene sempre, sì, però comunque io sono amico di Leonardo Colucci, cioè, o meglio, Leonardo Colucci, amico di questa trasmissione, benvenuti, amico del Picerno, io sospendo il giudizio, va bene sul Picerno.
Non c'è dubbio, ci interessa solo aver battuto l'Empoli, ovviamente parlo per interposta persona, e ci interessa soprattutto per la gioia di Caronte che Raimondo De Magistris abbia preso il pronostico di Milan-Bologna.
Bravo,
ciao,
Rai!
Bravo, Rai! Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati, un caro saluto a Caronte. Oggi sono caro.
Che ne pensi? Grande riunione, tra l'altro. Rai stava capeggiando una riunione incredibile.
Sui pronostici.
Grande riunione, lasciata nel mezzo del nulla per il direttore, per ascoltare il discorso del direttore sul Milan, che condivide abbastanza. Ieri un Milan anche sfortunato. Bisogna dirlo, il Bologna è partito molto bene. Secondo me vanno dati meriti al Bologna per quello che è stato il primo tempo, per la resistenza avuta nella ripresa. Più che un Milan col braccino, mi è sembrato un Milan poco lucido. In generale è un po' la tendenza di questo Milan, cioè un Milan che in questo periodo fa fatica, molta fatica a segnare. Infatti li abbiamo viste anche le ultime vittorie del Milan, sono tutti 1-0. C'è una squadra che ha perso brillantezza offensiva. Secondo me questo dovrà aprire, Nick, anche delle finestre sulle prospettive di calciomercato del Milan. Cioè oggi si parla molto di Botman, del difensore, però in realtà il Milan oggi ha una solidità difensiva che è importante, e invece in attacco questa squadra fatica tanto, e secondo me soprattutto lì bisognerà intervenire. Detto ciò, quando in questo Milan, come sta accadendo da qualche giornata, Leao non è in serata, Leao non riesce a creare sistematicamente, continuamente, gli spunti necessari per creare superiorità numerica, e lì poi il Milan fa molta più difficoltà nell'arrivare in porto.
331 8200 213. Saluto Andrea, che tenta disperatamente di fare una gag che Niccolò Ceccarini conosce a menadito, molto simile a quella che nelle prime stagioni dei Simpson Bart Simpson faceva con Bo, il barista. C'è presente?
No.
Perfetto, grazie Nick per questo ennesimo spunto, ma il qui presente Benve, caro Andrea, non ci casca e quindi non leggerà il nome, o per meglio dire il cognome del tuo Luca da te citato. Hai visto, direttore? L'hai notato?
Sì, ho notato il cognome, punto.
Quindi non possiamo leggerlo, perché altrimenti saremmo stati beffati da Andrea.
Sbeffeggiati.
E vabbè, pazienza, e quindi non lo leggiamo.
Vabbè, pazienza per chi? Per noi o per lui?
No, Michele, pazienza.
Sì, per chi? Per noi o per lui?
No, mi sembra il Cerignola.
E quindi?
E quindi non credo che c'entri nulla con lui, con noi, con voi, ecco.
Però Niccolò Ceccarini comunque una puntina nel collo se la prende da Clark, perché ti dice: pensate se la Salernitana avesse vinto almeno altre 14 partite, sarebbe a 58 e in piena lotta Champions.
Però la Juventus comunque era in serie positiva da 15-16 giornate, cosa che mi sembra la Salernitana non sia mai stata.
Mi spiace per i ragazzi.
Lo so, anche per la Salernitana gli spiacerà a Simone Inzaghi.
Però?
Però niente.
Coi se e coi ma non si scrive la storia.
Non si scrive la storia, però è un'occasione, una grande occasione persa.
Ho capito, non è che possiamo stare una settimana a dire... Cioè, allora potremmo anche dire
non se... Non lo diciamo, diciamo che l'abbiamo già detto e quindi non andiamo avanti.
Se il Bologna avesse vinto?
Se il Bologna avesse vinto si sarebbe salvato quasi aritmeticamente.
Quasi come la Viola, eh? Parole forti. Posso criticare per una volta l'operato di Pioli? Scrive un amico.
Sì,
può fare quel che vuole. Grande lavoro del mister in questi anni, però ieri ha sbagliato quasi tutti i cambi. Ha tolto Bennasser, migliore in campo, tenendo un Tonali irriconoscibile. Non ha voluto provare le due punte contro una difesa con Medel centrale. Tanti, troppi giocatori inconcludenti.
Purtroppo ieri ha giocato male anche Junior Messias. Primo tempo,
più che
poi
altro, Nick, Milan stava funzionando con il 4-3-3, con i tre centrocampisti. Ieri ad esempio Brian Diaz non ha dato nulla alla manovra offensiva, cioè una squadra che poi ha perso soprattutto ha perso la solidità di Kessié, che è un giocatore oggi fondamentale per il Milan. Va bene che andrà via a fine stagione, però oggi serve tanto Kessié al Milan. Brian Diaz davvero ieri sera ha aggiunto poco, quindi non ho capito perché Pioli ha voluto cambiare una squadra che comunque con un altro modulo, con un altro centrocampo, stava vincendo.
Tra l'altro ieri, da segnalare, visto che sarà il prossimo avversario dell'Inter, la vittoria del Verona sul Genoa, che va ulteriormente a congelare, cristallizzare una lotta a retrocessione in cui mi sembra a questo punto lo Spezia pare essersi tirato fuori, sì, per mille sfumature che vanno dalla bravura di Thiago Motta, dall'eredità tecnica lasciata da Italiano su alcuni giocatori, ma direi anche a una ottima capacità dello Spezia di far girare verso il proprio percorso tutti gli episodi possibili e immaginabili. Lo Spezia credo abbia fatto il 50% delle sue vittorie, forse neanche sapendo come. Milan, Napoli, le due con il Venezia, sfruttando legittimamente, come avrebbe detto Niccolò Ceccarini, tutto quello che c'era da prendere. Però dalla Samp in giù tutte ferme, quindi... clamorosamente, tu che sei, Nick, un grande fan della Salernitana, anche la Salernitana, a forza di non far punti, comunque non è completamente esclusa dal discorso.
Mi sorprende,
ci crediamo?
Sì, ci crediamo assolutamente. Beh, anche perché c'è Davide Nicola sulla panchina. Mi lascia molto perplesso questo rendimento del Cagliari, perché ho visto il Cagliari un'altra volta in crisi. Cioè, mi è sembrata una squadra in netta difficoltà, cioè si era ripresa bene dopo il mercato di gennaio, adesso siamo ritornati nella stessa identica fase antecedente.
Però è fisiologico, Nick, tu mi insegni, come dico,
dopo la lunga rincorsa si tira un po' il fiato, però ora
si tira un po' il fiato, non se ne ha più, cioè rincorrere è sempre più difficile,
sì.
Quello che rincorre e poi riesce a mantenere quel livello lì
ora poi
tanta roba, eh.
Tra l'altro, insomma, sarà un grande venerdì quello che stiamo per vivere, perché ci sarà Giancarlo Cornacchia contro il nostro Simon Ovas, perché so, c'è Cagliari Juventus, quindi avremo un venerdì veramente scoppiettante.
No, la febbre del venerdì sera,
esatto, e tra l'altro alla vigilia di Giancarlo Cornacchia, insomma, ci darà tutte le indicazioni. Però questa partita tra Cagliari e Juventus è chiaro che, insomma, può permettere sì, ora di riprendere un po' di salute a Giancarlo, perché insomma si va verso, diciamo, il tempo più bello, perché insomma non dovrebbe avere problemi di tosse. No, dicevo, questa partita per certi versi, insomma, per la Juventus alla fine sì, insomma, c'è già il quarto posto, secondo me, abbastanza garantito, mentre il Cagliari questa partita dovrebbe cercare di fare un punto, e non è facile, soprattutto con squadre come queste che arrivano anche dopo una sconfitta.
Punto per uno non fa male a nessuno,
ma
sì,
non credo. In questo caso, voglio dire, farebbe tanta roba al Cagliari, soprattutto al Cagliari. Un
solo
punto sarebbe
d'oro.
Sì, la Juventus non gli cambia più di tanto.
Non è che la Juventus, anche perché c'è Roma Salernitana. Ora, tutto da vedere che la Roma tenga questo ritmo fino alla fine. Niccolò Ceccarini, tra l'altro, lo ribadiamo, l'ha detto ieri Rai, continua, insomma, ad asserire che non c'è la mano di Mourinho. Ma almeno il gol della Roma, possiamo dire che è un gol che, se l'avesse fatto una squadra di Guardiola, saremmo stati a parlarne.
O la Fiorentina di Italiano.
Grazie, José. O la Fiorentina di Italiano, ne avremmo parlato urbi e torbi. Invece l'ha fatto la squadra di Mourinho.
Ragazzi, ognuno deve pensare che, voglio dire, uno c'ha un suo piccolo mondo antico.
Ridicolo.
Grazie
che
per questa
moderno.
Ed è quello Viola, nel mio
Fogazzaro.
Caso. Per cui il resto, gol.
Ho capito, ma questo non vuol dire. Questo non dire che devi maltrattare tutti gli altri, però.
No, io sono coerente. Tra l'altro, faccio complimenti a Keylor Navas perché nei giorni scorsi ha dato, diciamo così, la possibilità a 30 profughi ucraini di avere una dimora, di avere una possibilità comunque sia di un futuro migliore. Quindi io, guarda, gli volevo fare un applauso perché non se n'è mai parlato, me ne sono sempre scordato perché essendo vecchio e bollito non me lo ricordavo questa notizia, però volevo fargli veramente un grande applauso perché 30 persone,
bravo,
30
direttore.
Profughi, voglio dire, è un grandissimo gesto.
Bravo direttore.
Bravo Keylor. Naturalmente non è il mio portiere preferito.
Oltretutto volevo aggiungere, oltre alla capacità di Niccolò Ceccarini di dire e di condividere le belle notizie che ci sono nel mondo, mi è sfuggito il passaggio tra parlare di Mourinho e del gol della Roma e Keylor Navas, però è un limite mio che non riesco ancora a abituarmi, direttore, alla tua capacità di
mi
non seguire
per
un
cambiare,
ragionamento.
Perché volevo cambiare ragionamento, no, non volevo parlare ulteriormente di
perché
Mourinho.
Perché nella mente del direttore c'è un sottinsieme di calciatori, personaggi del mondo del calcio che non sopporta. Quindi è facile il passaggio da Mourinho a Keylor Navas, poteva tranquillamente ora parlarti di Bruno Fernandes.
Ti darò una grande esclusiva su questa
ha
vicenda
tra
me e Mourinho. Sì, sono contento per lui. Per
2026.
Cui, questo è importante.
Fatto bene?
Dire. Sì, fatto bene. Penso avrà guadagnato un po' di più, quindi di solito il rinnovo si fa al rialzo. No, ma ti stavo dicendo, io e Mourinho, paradossalmente, quando ci siamo incontrati le pochissime volte, eccetera, ti devo dire che a pelle, non ti dico che, voglio dire, io sto simpatico a lui perché è impossibile, però a pelle, quando lo sentivo parlare, cioè, voglio dire, io ho sempre avuto qualcosa di positivo nei suoi confronti perché l'ho trovato sempre abbastanza
gentile. Ma te lui
gentile.
O lui te?
No,
non ho capito. Io
giudizio che davo io a lui quando parlava, per come comunque si presentava, salutava, questo non ci mancherebbe.
Cioè, avevi
altro.
L'impressione che ti stimasse?
No, ho sempre detto che è una persona che a me piace fuori dal campo. Come allenatore piace meno. Che ci devo fare? Non è mia colpa mia. Cioè, vuol dire, anche a lui magari gli dirò che è un giornalista.
Lui ti piace più come comunicatore, ad esempio?
Sì, mi piace anche il suo modo anche di porsi, insomma, quando si andava a qualche conferenza stampa, mi è capitato, quando è entrato, uscito, salutato educatamente, quindi io sono rimasto colpito da questo.
Beh, poi, col giornalista è stato molto sgarbato nel pregare.
Con me non è mai mai stato, per cui
sì, parlare dell'ultima gara, sì, non c'eri tu a Trigoria.
No, ti sto dicendo che però in generale con me io ho avuto un'impressione positiva, ma come allenatore non è il mio massimo, punto.
Cari ragazzi, cari allenatori, cari dirigenti del futuro, state attenti. Fate sempre un sorriso a Niccolò Ceccarini, perché non fosse mai che un giorno fate uno sgarbo al direttore, poi se la lega al dito,
Se mi fossi legato al dito tutto quello che mi è successo negli ultimi anni, probabilmente.
Ma smetti, ma cosa
probabilmente non sarei ancora, diciamo, quello che sono adesso. Ecco, lasciamo
tra
perdere.
Pianto e risentimento.
Ti piace sto lamento sul
cos'è?
Nulla?
Ma cos'è? Da chi hai preso, tra l'altro?
Da Raimondo, perché comunque è il mio modello.
Spiace?
No, non è che spiace, è il mio modello e ci tenevo a dirlo.
Enrico da Napoli dice: al momento la favorita per lo scudetto, chi è secondo voi?
Bella domanda.
Spiace.
Visto che ieri un ascoltatore lo aveva chiesto, alla luce del risultato di ieri, con una classifica che cambia ogni quarto d'ora, proviamo a sbilanciarci. Direttore Nicola Ceccherini.
Per come sta andando e per come sta sfruttando le ultime giornate di quel Napoli in questo momento.
Rai, d'accordo?
È la squadra che sta meglio in questo momento e mi sembra sia meglio anche mentalmente, psicologicamente. È l'unica, ad esempio, che da diverse giornate non ha paura di dire che lì lotta per lo scudetto. Le altre sembrano sempre un po' nascondersi e invece di fatto Spalletti l'ha sdoganato contro ogni scaramanzia. Quindi il Napoli sta meglio. Ora, secondo me, ha due confronti importanti, perché poi abbiamo molto sannato la vittoria di Bergamo, giustamente, del Napoli. Però il Napoli, questa è una squadra che conquista più punti in trasferta, fa meglio fuori casa. Per come gioca Spalletti, questo Napoli è portato naturalmente a vincere più in trasferta. Adesso ne ha due in casa, contro Fiorentina e Roma, che sono due delle squadre più in forma del campionato. Quindi lì si capirà molto, secondo me, delle vere ambizioni di questo Napoli. Quindi sta meglio il Napoli. Però l'Inter oggi ha di gran lunga, secondo me, il calendario più semplice. E questo fa la differenza.
3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Altra abitudine stucchevole che un giorno sarebbe bello poter estirpare, questo tentativo di tanti allenatori, due su tutti, Pioli e Inzaghi, di sottostimare, minimizzare sempre o addirittura nascondere gli obiettivi per cui realmente giocano. capisco la scaramanzia, il voler volare bassi, ma se sei a un punto dalla seconda o hai un punto di vantaggio sulla seconda, ma che caspita di male c'è dire siamo in lotta per lo scudetto, lottiamo per lo scudetto, vogliamo lo scudetto, ci giocheremo lo scudetto? Sembra sempre tu, Nick, sei il re dell'equilibrismo. Spiegami perché, perché a me sfugge questo aspetto.
Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro probabilmente più che al Cecca.
Però grazie,
la cosa bella di tutta questa vicenda è che secondo me c'è tanta scaramanzia in quello che
perché
oggi...
Perché è bella?
Perché è divertente la scaramanzia.
Ma
no?
dove
divertente?
A 6-7 giornate... lo so ragazzi, per esempio a voi irrita, a me diverte, perché francamente a me non è che freghi più di tanto se un allenatore dice non siamo in lotto, fa come vuole. A me fa ridere anche il fatto delle 7 finali, le 6 finali, 4 finali, 300...
Quelle sono frasi fatte, questo
sì,
è un altro
però
capitolo.
A me francamente non mi fa né caldo né freddo.
Vabbè, l'importante è che non lo dica italiano. Come un amico scrive, l'allenatore ideale del Cecca è sempre solo quello che allena la Fiorentina.
Ragazzi, io ve l'ho già detto, piccolo, mondo, antico, viola. È quello il mio
Tra l'altro
mondo.
Ricordatevi sempre, ascoltatori carissimi, il direttore Ceccarini apprezza gli allenatori della Fiorentina, tranne
Paolino nostro.
L'unico che negli ultimi 10 anni ha portato la viola da qualche parte, cioè Paolo Sousa.
E lui è nel sottoinsieme di Bruno Fernandes, dei Keylor Navas, dei Mourinho.
Però c'è da dire una cosa, Bruno Fernandes, come del resto Keylor Navas, perché ci sono delle differenze. Bruno Fernandes e Keylor Navas non hanno fatto assolutamente nulla, è un giudizio estremamente
perché
tecnico.
Perché Mourinho cosa t'ha fatto?
No, anche Mourinho, però per esempio Paolo Sousa invece non contesto l'allenatore, contesto invece il comunicatore, che non mi è piaciuto.
Quindi se Mourinho e Paolo Sousa si unissero sarebbe l'allenatore dei tuoi sogni?
Sì, potrebbero venire a riportare Grassina magari in eccellenza.
Paulinho Sousa?
Sarebbe male, voglio dire, se si potesse. Cioè, non so quanto vogliono di ingaggio, perché il presidente Zepponi tanti soldi non li può
Sei
dare.
Sei un commercialista ora?
No, però insomma, alleniamo
il Grassina. Problema è il presidente,
sì,
non tuo.
Il presidente deve guardare anche, voglio dire, a quello che può permettersi.
È vero, scrive un amico Rai, che Petrachi potrebbe sostituire Sabatini a fine stagione, sì, perché ci sono già frizioni con Iervolino?
Sì, ci sono già frizioni, credo che Sabatini concluderà a fine stagione la sua avventura, ma l'ha detto lui in merito al rinnovo di Djuric in un'intervista di ieri, ha detto col presente cominciamo ad avere visioni diverse sulle cose, insomma... Lascia intravedere un addio a fine stagione. Petrachi è un'idea, come un'idea anche del Bologna. Petrachi,
Allora, per quanto riguarda Petrachi, Fenucci, che è l'amministratore delegato del Bologna, che ha lavorato con Petrachi a Lecce, sta spingendo molto nel caso in cui dovesse andare via Bigonna per la sua candidatura. Però allo stesso tempo all'interno della società ci sono varie correnti. C'è chi vorrebbe Giovanni Sartori, per il quale anche io faccio il tifo, devo dirlo veramente, perché comunque Giovanni Sartori, direttore sportivo che a me piace molto, ma voglio dire faccio
però può andare
anche
in una sola squadra,
esatto.
Sartori,
però sì, vabbè, però quello che vuol dire, però comunque c'è anche Angelozzi, per cui insomma, se sarà un duello Sartori Angelozzi Cecca vince uguale, perché comunque è un altro direttore sportivo
Angelozzi per il Bologna.
Sì, si parla anche di Guido Angelozzi, cioè, si parla, però te l'ho già detto, secondo me questa idea Petrachi Bologna è forte,
sì,
è forte,
sì.
Idea forte,
sì, da non confondersi con il giocatore allenato da Nano Calderisi, che comunque sia, voglio dire. Che ora sta andando al Mantova, Nano?
Pista calda queste ultime partite, direttore, per evitare i play-out, attenzione.
Sparito, non siamo più riusciti a intervistare, ora ci parlerò.
Beh, ora avrà un po' di tensione per questo rush finale.
Ragazzi, cioè voglio dire, sta facendo l'allenatore, a Nano spiegherò che comunque intervenire con i nostri... microfoni o quantomeno sulle nostre
che
frequenze
senso con
il suo microfono con i nostri, quindi siamo 3 microfoni e 4 considerato il suo.
E invece Francesco Forte tra poco scende in campo a Reggio Calabria, Regina Benevento,
chi l'avrebbe mai detto?
La seguirai?
Certamente no.
Come no, scusa, c'è la Serie B, c'è la Cremonese,
Alessandria,
Spal, Cosenza,
squadra di Ferrara,
Ternana,
squadra di Terni, Umbria, sì. Poi
Pordenone,
colori rossoverdi.
Pordenone
allenata da
di...
Lucarellone. Pordenone, bella squadra.
Contro il Frosinone.
Geografia 4, caro direttore.
Pordenone, ragazzi, è Friuli,
Sì. Bene, quindi?
Quindi che c'entra geografia? Ho risposto giusto. Ora chi l'allena non lo so. Posso sapere l'allenatore del Pordenone.
Vabbè, però l'allenatore del Frosinone devi saperlo.
Certo.
Del tuo amico Guido Angelozzi.
Fabione nostro.
Gol. Campione del mondo?
Sì. Campione del mondo, quindi...
Fatto bene,
tutto bene, Fabio Grosso.
Va bene, vai Tonellino.
Amici di Stadio Aperto, buonasera.
Da Santinolone vostro.
Amici,
io volevo fare con voi
come hai detto?
Una riflessione dovuta al fatto comunque di questo di questa funzionalità o applicazione del VAR.
Ma è un argomento nuovo.
Pensavo della vostra app.
L'episodio quest'ultimo di
Grazie Santino.
Inter, quale comunque è stato abbastanza eclatante, ma anche per il modo in cui si prendono determinati provvedimenti. Facciamo appunto una riflessione riguardo il provvedimento preso in occasione di Torino-Inter.
Dietro le quinte del VAR.
Palla piena, invece praticamente il difensore dell'Inter si è portato appresso la gamba di Belotti. E il quale ha avuto una squalifica, mentre per quanto riguarda la Juventus addirittura sono stati promossi. Non è perché si parla di Juventus, io sono tifoso, però perché non c'è coerenza?
Io, guarda Santino, non so che dirti, non so neanche sinceramente.
Chiama Tonelli perché, magari, che c'ha mezz'ora per parlarne.
Perché insistere su questo argomento? Io insomma apprezzo tantissimo Santino, però rispetto a quanto detto in tutte le salse ieri, che cosa possiamo aggiungere oggi di diverso, di utile e di costruttivo? Oltre a ribadire che c'è stato un errore in Torino-Inter, che la situazione del derby d'Italia è complessa, l'abbiamo ricostruita ieri. Io poi, quello che fa l'AIA, promuove una decisione, promuove un arbitro, ferma un arbitro, cioè, non andiamo tutte le volte a fare la ricostruzione con il processo alle intenzioni cercando un complotto. Io è questo che contesto. Poi si potrebbe anche parlare degli arbitri, ma all'interno di valutare una decisione senza il complottismo di fondo. C'è stato un errore in Torino-Inter. Quanto ancora vogliamo dirlo? Vogliamo andare avanti tutta l'estate? Niccolò Ceccarini non sogna che far questo.
È sempre lo stesso
veramente
discorso.
Fare il mercato.
Perché nella partita X non si sono comportati come nella partita Y o come la partita Z di 3 anni fa? E quindi se si iniziano poi a collegare le partite, ovviamente non se ne esce mai. E tutti i tifosi piangono, perché tutti i tifosi hanno la loro gara di cui lamentarsi. E sul VAR, insomma, ognuno poi la pensa come vuole. Secondo me il VAR, se vede che c'è un errore dell'arbitro, deve intervenire, altrimenti non ha grosso senso.
Mario K, replico il messaggio di ieri perché non ho sentito risposta, ma potrebbe essermi sfuggita. No, Mario K, è sfuggito a me il tuo messaggio, ovviamente lascio a te scegliere se si tratta di censura o meno. Qualcun esperto magari dovrebbe parlare una mezz'oretta almeno del gioco di Inzaghi, del gioco che ha dato o non ha dato alla sua squadra, del gioco degli ultimi 3 mesi e mezzo, dei punti raccolti in questo intervallo di tempo. Sarebbe interessante. Saluti
e baci.
Quindi?
Penso che si rivolga a qualcun altro che è intervenuto ieri e non a noi.
Marco Tonelli non c'era ieri.
Marco Tonelli non c'era, forse era a Tancredi, probabilmente, non lo so.
Non lo so, però se
eravamo noi, quindi voglio dire, nessuno di noi è
la tosse colpisce anche il tank.
È una roba incredibile.
Però,
questo,
direttore, tu che sei un inzaghista doc, quasi di OCG, potresti, insomma, rispondere alle curiosità di Mario K.
Non c'è dubbio che il girone di ritorno dell'Inter è estremamente deludente. Io credo che questa squadra abbia molta solidità difensiva e non abbia nessun tipo di problema offensivo, perché i giocatori forti là davanti ce l'ha e dietro si vede che quando c'è da difendersi lo fa sempre con ottimo costrutto. Il problema vero secondo me dell'Inter, al di là anche delle responsabilità che ha Inzaghi, e sicuramente c'è qualcosa anche di preparazione evidente, è che quando cadono i rendimenti di due giocatori come Brozovic e Barella, questa squadra è come se si scolleghi nei reparti, perché hanno talmente un'importanza centrale nel gioco di Inzaghi questi due giocatori, che quando sono sotto rendimento ne risente tutta la squadra. Poi chiaramente non mi lamento, però comunque sia, io sinceramente tanto sono tifoso della Fiorentina, per cui non è che mi interessa.
Non l'avevamo capito.
Una novità questa, un'esclusiva che è già presente all'interno del nuovo sito della struttura che ci ospita, ovvero www.tutteleesclusivecon.simonedinoi.com, e il suo fondatore e creatore è collegato con noi. Simone Di Noi, ciao Simone.
Con la divisa ufficiale, tra l'altro, della Juve, quindi giustamente per introdurre l'argomento.
Ciao ragazzi,
ciao Simone.
Ciao Simone.
Mi dispiace, ma del resto il direttore Ceccarini è ossessionato, cioè il buon Simon ha una felpa normalissima.
Con
una parte nera e le maniche bianche, quindi anche molto giovanile come
no piace. Neanche.
Ah, neanche
una bianca e una marrone.
Tra una bianca e una marrone,
logo ci sono tutti i colori di TMV Radio, direttore, quindi anche un po' aziendalista.
Lui sì, tra l'altro poi il 20 di aprile ci vedremo, no? Andremo insieme allo stadio, Simo, giusto?
ti aspetto.
Certamente.
Come direbbe Ronaldo, ti aspetto.
Tanto non verrò mai, quindi a maggior ragione aspettami.
E in tutto questo c'è comunque dovuto infilare la Juventus accusando Simone Di Noi, quindi di non essere oggettivo, obiettivo, imparziale.
Ma Simone Di Noi segue la Juventus o, non lo so, il Canicattì, con tutto il rispetto?
Tu hai detto che ha addosso la divisa ufficiale della
perché
Juventus.
Perché parla di Juventus, come se io cioè a me piacerebbe mettere una maglia alla Fiorentina, però non la trovo a misura, quindi mi piacerebbe quella di Cabral.
Che vuol dire a misura?
Quella di Cabral.
Ma a misura di chi?
A misura, perché qui si passa dal freddo alla neve al gelo, per cui quando ci sarà l'estate mi metterò la magliettina di Cabral. È inutile rida Piccari, lui si mette quella della Lazio, io metterò quella della Fiorentina.
Ma che vuol dire a misura? Misura di chi?
Quella a maniche corte.
Qual è il problema?
Perché ora quella invernale non ce l'ho, voglio comprare quella a maniche corte.
Vabbè. Esistono gli shop,
ma sì,
online, eh?
Cioè, ho capito, però io voglio possibile andare a comprarmela direttamente quella a maniche corte, poi gliene porterò una a Di Noi.
Va bene,
quale vuoi, Simo? Quale ti piacerebbe?
Puoi scegliere uno dei tanti ex Fiorentina che saranno prossimamente con la maglia della Juventus. Quindi, non so, Milenkovic, uno dei tanti.
No, lui non è tanto tipo da Milenkovic.
No, scelgo quella di Saponara. Scelgo quella di Saponara, direttore.
Va bene, vai, ti porterò quella di Saponara. Vai.
Bene, mi piace questa connection basata assolutamente su nulla. Ora a te, direttore, il compito di introdurre Simone Di Noi con una considerazione sensata, ecco.
Sì, la considerazione sensata è: a questo punto il buon Max Allegri pensi che continuerà tatticamente sulla strada tracciata contro l'Inter, o è stato un episodio isolato quello di far giocare i quattro attaccanti?
Ma credo che sia sostanzialmente quasi obbligato, perché l'infortunio di Locatelli prosegue in questa girandola che la Juve ha sostanzialmente da inizio anno, di centrocampisti che vanno, vengono costantemente, e quindi avendone per tutto aprile solamente tre a disposizione, ora o li mette tutti dentro, però poi non ha cambi, e se qualcuno per un raffreddore, per una squalifica o per un'altra problematica sta fuori, resti veramente contato, o altrimenti ne metti due e poi il resto va in panchina con davanti il proseguimento di questa linea. Poi magari a volte può modificare qualcosa e mettere eventualmente Bernardeschi, che però ultimamente ha perso un po' di terreno nelle gerarchie, però credo di sì, quantomeno per questo mese si andrà in questa direzione. E poi si vedrà. In linea generale non credo, perché Allegri comunque storicamente, tolto il periodo di quei sei mesi famosi della seconda parte di stagione 16-17 che portano la Juve a Cardiff, ha sempre messo il centrocampo a tre, quindi anche per la prossima stagione l'idea è questa, però in questo finale deve fare di necessità virtù, perché senza Locatelli, senza McKennie ne restano solo tre.
Comunque sì, ma a proposito di equilibrio nel giudizio, dal mio punto di vista è un po' sorprendente, per non dire addirittura stupefacente, che ci sia stato tutto questo stupore per la presenza di Vlahovic, Morata, Dybala, tutti e tre in campo contro l'Inter, perché basta fare un minimo di ricerche da quando arriva Vlahovic e quando Dybala è stato a disposizione. Allegri ha sempre fatti partire tutti e tre dall'inizio. Il vero problema è che Dybala è stato a disposizione le prime 3-4 gare dall'arrivo di Vlahovic e poi si è fatto male. Più che puntare il dito e dire Allegri contro l'Inter riparte da questa soluzione, ma non li ha mai avuti a disposizione, o perlomeno li ha avuti in 5 gare di fatto in un'annata, perché Vlahovic arriva a gennaio e poi si fa male Dybala.
No, ma infatti Bembe l'ultima volta che aveva messo il tridente era stato il derby della Mole contro il Torino, dove giocano 50 minuti insieme e poi Dybala alza la mano e si ferma al 50esimo per questa problematica fisica. Poi è stato male, non è stato in condizioni ottimali al rientro contro la Salernitana, e poi dalla prima partita disponibile li ha rimessi dentro di nuovo tutti e tre. Quindi la strada è questa. Poi magari avendo qualche centrocampista a disposizione in più ne metterebbe tre e si adatterebbe diversamente. Forse la differenza è stata l'aggiunta di Cuadrado rispetto alle altre volte, però sì, hai ragionissima, quando li ha avuti a disposizione li ha messi quasi sempre. La problematica è stata, come spesso è capitato in questa stagione, non solo l'assenza di Dybala, che ha obbligato a fare scelte differenti, però quando ha potuto li ha sempre messi dentro. Poi le problematiche nella realizzazione dei gol sono rimaste ugualmente, ma comunque lui li ha sempre messi, sempre o quasi messi dentro.
Simo, novità sui rinnovi?
Ecco, quello volevo chiedere.
Vedi, il direttore si è ringalluzzito, si parla di mercato, pam, giù nel canestro, avrebbe detto qualcuno.
Ma al momento non c'è nessuna novità, se non che, al contrario, eccolo, Jasper, bellissimo. No, non c'è nessuna novità, nel senso che le idee rimangono sempre le stesse. Ripeto, a me non stupirebbe se si andasse avanti anche a, per qualcuno, a stagione finita, e faccio riferimento per esempio a Perin stesso. Non stiamo parlando di giocatori, forse tolto Cuadrado, che però vuole rimanere qua di prim'ordine, ecco, sono tutte riserve per la Juve, quindi non c'è tutta questa fretta per firmare i rinnovi di contratto nell'immediato, dunque no, nessuna novità, se non che Bernardeschi, diciamo così, rimane quello più lontano dalla firma del rinnovo del contratto.
Ti piace, dietro le quinte con Simone Di Noi? Potremmo fare una rubrica.
Mi piace tantissimo.
Allora, se il 20 aprile ti vengo a portare direttamente lo striscione live, che ne pensi?
Striscione e maglia di Saponara.
Maglia di Saponara, poi fuori dallo stadio, con dietro le quinte, ti immagini? Così, quanto ci metteranno ad aggredirci? Tra i 20 e i 30 secondi, o secondo te si supera al minuto?
Infatti.
No, dico, ci aggrediranno, perché vedranno tutte, in generale, tifosi di tutte le squadre del mondo.
Perché? Per la maglia di Saponara.
No,
ma non per la maglia di Saponara.
No, per dietro le quinte, per questa roba di dietro le quinte probabilmente saremo subito inseguiti.
Caro Simo, ti abbraccio e ti ringrazio come sempre per l'alta capacità di sopportazione.
Sei forte, Simo, ricordati venerdì con Giancarlone Cornacchia nostro, ricordatelo.
Assolutamente sì. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao, Simo. Ciao Simo. Comunque, scusami, direttore, tu sei stato protagonista per anni all'interno di questa struttura del dietro le quinte, retroscena, e non credo ci siano mai stati episodi di aggressione nei tuoi confronti.
No, secondo me la gente, cioè, che ci portano via secondo me ci portano via le forze dell'ordine, perché uno si presenta, io e Di Noi, con dietro le quinte e calciomercato, e questi sono due matti, cioè come minimo ci portano via. Forse non i tifosi, ci porta via direttamente la polizia.
Come Massimo invece?
Massimo chi?
Ha detto come minimo ci portano
come
via.
Massimo, come massimo penso butteranno via la chiave del carcere.
Bah, perfetto. Vai Tonellino, avanti tutta.
Ciao ragazzi, sono Stefano da Montignosa.
Calma,
Esti. Per capire come ogni santa volta che c'è un risultato negativo c'è sempre qualcuno che accusa l'allenatore. Ora, Pioli che responsabilità può avere dal momento in cui contro il Bologna il Milan ha creato più di 30 occasioni e non è stato capace di centrare la porta? Un allenatore può essere accusato di non far gioco, di non mettere nelle condizioni i propri giocatori di andare al tiro. I giocatori che ha a disposizione Pioli sono quelli, non è che ha lasciato fuori chissà chi. Che se è 3 mesi che gioca da schifo, quando ha deciso di non rinnovare con il Milan, ha staccato il Milan, un giocatore riconoscibile al Milan. Messias è un giocatore modesto, il Milan si regge sulle giocate di Leao e Hernandez. Calano quei due giocatori, il Milan fa fatica, ma fa fatica contro la terza in classifica così come fa fatica contro la penultima. Il Milan è un miracolo che per 2 anni di fila
grandi petti
è stato
alle prima,
spalle, la seconda posizione.
Fringuelli,
e il merito è in gran parte di Pioli, che ha creato un gruppo, cioè, ha creato una
d'accordo.
Squadra
non che
a dare il meglio di sé, pur avendo evidenti limiti tecnici. Un saluto e un abbraccio.
Per me sta facendo un grande campionato.
Ho capito, ma se c'è un risultato, un mezzo passo falso, si potrà dire... gestione dei cambi non buona, squadra un po' spenta.
Cioè qui si fa sempre, si commette sempre l'errore che se uno critica Pioli per un cambio effettuato ieri o per una scelta di ieri, voi criticate Pioli ma sta facendo una grande stagione. Ho capito,
però voi di tutto mercato web lo criticate.
Ma chi sta dicendo
spesso
che Pioli non sta facendo una grande stagione? Ma questo vuol dire che
noi gli
Pioli...
siamo radio o no?
Allora ha fatto bene ieri, ieri erano giusti i cambi del Milan, Nick?
Noi siamo al fianco di Stefanino nostro, quando non gioca con Simoncino, no, sto scherzando, cioè... no, hai ragione, cioè, però è anche vero che quale potrebbe oggi essere un giocatore decisivo nel Milan? Cioè,
questo è un altro discorso,
quindi,
Nick.
Secondo me fa anche quello che può.
Nick, allora, cioè, allora difendiamo a prescindere Pioli, Inzaghi, perché ora è il loro momento.
No,
perché
Inzaghi
così...
secondo me Inzaghi è meno difendibile di Pioli, perché ha un organico diverso, molto migliore rispetto a quello del Milan. Per cui Inzaghi per me è meno difendibile, nonostante
sì,
io sia un estimatore di Inzaghi, però è molto meno difendibile rispetto a Pioli.
È un alibi terribile quello di dire non ha cambi, non ha giocatori che sono in panchina. Ma non è che non lo diciamo, ma basta vedere le partite, basta seguire il calcio. Se una squadra è in testa con poco più di 2 punti di media partita in Serie A, vuol dire che bisognerà andare un po' al di là del semplice dire però non ha il campione in panchina. Se avesse avuto il campione in panchina, a questo punto ci sarebbe stata una squadra più 15 su tutte le altre.
Come lo scorso anno con l'Inter, cioè, di Conte.
Se no, allora diventa facile. In panchina ho Lukaku, Vinicius, Benzema e chi so io, e allora prendo a caso dalla collottola tipo i gatti e lo butto in campo. Ma non è così, quindi si potrà dire che serve anche proprio per questo qualcosa in più dalla panchina e magari anche dallo stesso Pioli? O no?
Assolutamente, io ti ho fatto un paragone, però tra, allora ti stavo dicendo, tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli, secondo me oggi, da criticare, ma in maniera secondo me molto più diretta, è Inzaghi, perché la rosa di Inzaghi decisamente migliore rispetto a quella di Pioli, al netto degli errori, dei cambi che possono fare o l'uno o l'altro allenatore.
Per 8 mesi sembrava fosse intoccabile Simone Inzaghi, mi fa piacere
dal mio punto di vista, dal mio
ma
punto
non
di
solo
vista.
ma non solo 3318200213 se non si guardasse solo il risultato si valuterebbero anche alcune prestazioni del Cagliari in modo diverso. Esempio Torino-Cagliari, portiere invertiti 4-1, non 1-2. Federico,
però ci sono i portieri, cioè, non è che uno deve dire perché c'è il portiere più forte, io ce l'ho più debole, allora a questo punto cioè, dovrei vincere io perché c'ho il portiere più, cioè, che discorsi sono? Dai, su.
Tacco frontale, così.
Sì.
Poi cioè, Cragno fa anche quello che può, ma se gli arrivano 60 tiri a volte fa i miracoli, a volte anche facendo i miracoli comunque prende un'imbarcata. Vedi Udinese-Cagliari, che tra l'altro se non erro rappresentò anche all'andata un disastro cosmico per il Cagliari. Ci salviamo noi del Cagliari?
Io me lo auguro per Valterino, che non è Walter Salerno, no. Però... voglio dire, nella partita
Walter Salerno,
esatto, però
che ricordiamolo, vide carichissimo durante quel, non mi ricordo neanche cos'era, Castiglioncello, dove eravate?
Castiglioncello, no, eravamo a Donorati con Marina Donorati. Di Castagneto Carducci, sì, c'era anche Marione nostro Tenerani,
già. Una testa così ci fece il direttore, ho visto Mazzarri carico,
però,
voglioso.
Però non mi aspettavo scegliesse Cagliari, nonostante tutto.
Cosa avrebbe dovuto scegliere?
No, non lo so che c'entra, quelli sono problemi tuoi. Però voglio dire, di fronte all'offerta del Cagliari non credevo che potesse magari accettarla.
C'è troppo poco il Cagliari per Mazzarri?
Lui cercava una sfida che lo stimolasse molto. Evidentemente la sfida del Cagliari, cioè ho sottovalutato io il fattore Cagliari, perché io pensavo che lui invece volesse intraprendere discorsi diversi, cioè magari di lottare per ritornare in Europa League, per
mi
esempio.
Ha scritto Giancarlo Cornacchia, che l'ha appena riportato su tutto Cagliari.
Questo sono entusiasta. Giancarlone nostro, ricordiamo.
Cioè, Carini attacca il Cagliari, Mazzarri ha sbagliato ad accettare.
Ora subito a controllare, Nick.
Sai, Giancarlone è Giancarlone.
Paura,
Venerdì, Giancarlone, sei dei nostri. Ricordati che parleremo molto anche delle tue prestazioni in porta, C'ho anche la foto.
Sì, l'ha inviata lui, quindi...
A te anche, no?
Sì, appunto, quindi non c'è nulla da svelare.
Il problema è che non verrà inviata
notizie
a Tonelli.
Notizie di mercato, caro direttore.
Ovvia.
Voi di tutto mercato web?
Allora, noi di tutto mercato web. Sì. Scamacca ha rinnovato col Sassuolo, si 2026, e non cambierà troppo per quelle che saranno le strategie di mercato. Mazraoui, terzino dell'Ajax in scadenza, che piaceva al Milan, piaceva moltissimo alla Roma ed era stato offerto anche alla Juve, ha chiuso col Bayern Monaco, offerta molto importante. E ti dico che secondo me dall'Ajax al Bayern va anche Ryan Gravenberg, centrocampista classe 2002. E da quello che ho capito,
noi del Bayern tanta
c'è
roba.
L'accordo col giocatore, adesso si stanno definendo i dettagli dell'accordo con l'Ajax, ma Gravenberg resta un obiettivo del Bayern, anzi il Bayern è avanti su tutte le altre. La Juventus la prossima estate proverà a vendere Moise Kean, perché quest'anno ad Allegri non è piaciuto, anche nell'emergenza per Allegri non è mai stato un titolare, e ha dato mandato a Raiola di provare a riportarlo a Parigi. È una possibilità, perché non ha fatto male al Paris Saint-Germain nella scorsa stagione, ma il Paris Saint-Germain deve far uscire Icardi e quindi è un po' vincolata all'uscita del centravanti di Rosario.
Che ne pensi, direttore?
Rivendere Ken oggi è dura, è molto dura, soprattutto dopo una stagione come quella, però magari potrebbero fare un prestito con diritto di riscatto molto più plausibile, abbassando il diritto di riscatto e portandolo a 20
non
milioni.
Non è così semplice, perché lui sì. La situazione è complicata, lui è arrivato la scorsa estate dall'Everton in prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati risultati sportivi della stagione 2022-2023. Quindi di fatto oggi è in prestito.
Devono
l'Everton sa verosimilmente che con l'accesso della Juve in Champions nella prossima stagione Ken verrà riscattato. Quindi l'Everton non avrà troppa convenienza nel cederlo in prestito con diritto se sa che la Juve lo acquista. Quindi dovrebbe, tra virgolette, la Juve anticipare l'acquisto e poi trattare la cessione a Parigi. Insomma, è una cosa non semplice, però mi sembra soprattutto di capire che sia lui a voler andare via. Cioè il giocatore vorrebbe lasciare la Juve.
Messaggio qui per il delegato della Lega, ecco. Consigliere federale, giudice sportivo e quant'altro. Ma Pellegrini che si fa ammonire, non possono dargli due giornate o espellerlo direttamente mentre esce dal campo? E le dichiarazioni di Rabiot lo hanno squalificato?
No.
No, perché noi della Lega proteggiamo i forti. E Pellegrini e Rabiot sono il circolo dei forti.
Bravi, bravi, sempre. Continuate così, siete forti.
Tipo?
Tipo proteggere i forti.
Forti quanto?
Fino a che livello?
Forte quando entra in campo. Tra no. poco?
Credo di sì.
Sì, avete dato questa ancora, grande esclusiva.
Sono
Rai,
ancora
eh?
Uscite le...
No, io sono rimasto così sconvolto da questa tua anticipazione sulla formazione. Attenzione.
Ma non ho dato anticipazione.
No, hai detto che tra poco sarà in campo, quindi... Ha già parlato
no,
con la
detto
squadra.
Tu tra poco sarai in campo.
Sì, io non sapevo nemmeno che nulla. Giocava il turno infrasettimanale di Serie B. Quindi,
il direttore non sa del turno infrasettimanale di Serie B, che stasera c'è la Champions.
Niente.
Nulla, guarderai qualcosa.
Sto lavorando per un progetto futuro con Tonelli.
Tra l'altro, bello, un abbraccio anche all'omonimo.
Davvero, rottura del legamento crociato. Davvero un grande bocca al lupo a Lorenzo Tonelli.
Bravo, direttore.
Sfortunato.
Caronte, mi sono appena collegato. Oggi la trasmissione si chiama Se Stadio Aperto. C'è tutto un se, ma, come se non ci fosse un domani, a pioggia. Bello.
Caronte, fate una passeggiata ogni tanto lì, voglio dire, sul fiume.
Magari se la fa,
No, fatela una passeggiata con le cuffie. No, lì se deve traghettare è un casino. Cioè, non è che uno si può distrarre. Poi magari finisce da un'altra parte, quindi cerca di fatti una passeggiata. Quando c'è un minuto libero.
Con le cuffie che ti distrai. Ascolti un programma, fine.
Sì, io sto parlando però lì dove è lui, no? In questo momento.
Sì, nell'inferno, nell'Ade.
Quindi, sai, voglio dire, lì c'è un via vai continuo.
Di che?
Di passaggi di trasporto.
A livello?
Sì. Non credo passaggi a livello, però di passaggi di zattere in continuazione.
Enrico attacca frontalmente, penso me in Rai. Quindi voi siete allenatori del Milan. Che cambi avreste fatto al posto di Pioli? Dal divano poltrona scegliete voi.
No, però c'ha ragione,
Nel mio caso dalla sedia della redazione.
Ieri faceva 17-24, dai, quindi una giornata intensa. Non era facile anche per lui essere lucido su
comunque
scambi.
È curioso perché, che ne so, facciamo un complimento ad Inzaghi e Enrico o un altro ascoltatore. Dico, non va bene, ma cosa avete per Inzaghi? Sempre a proteggerlo, bla 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 bla. Facciamo un complimento a Pioli, allora sbuca il tifoso della Juve, ma Pioli di qui di là, di là. Critichiamo Inzaghi, e allora sbuca il tifoso dell'Inter, Radio Inter, gol, pallone di bim-bum-bam.
Possiamo far silenzio. Cioè,
infatti silenzio. La soluzione alla fine è quella, non parlare, lasciare solo e soltanto Marco Tonelli, che dall'alto della sua capacità di occupare gli spazi, mette praticamente una copertina infinita.
Il problema è quando comincia il Giro d'Italia, perché poi lui seguirà il Giro e quindi...
Si passerà anche da... campi sterrati e quindi potenziali agriturismi.
Il gatto non potrà fare la regia e questo è un po' un problema perché quest'anno partecipa anche lui.
Sì, è vero, cioè, è vero. Cioè, grazie.
Si è allenato, no, il team non si sa perché diciamo lasciamo una wild card, va da solo.
Ma wild comunque, card nel ciclismo?
Sì, a sorpresa. Ah. E tra l'altro insomma si è allenato sulle curve della Betone.
Amico, i campioni sono così.
Esatto, con Alexis Sanchez a fargli da motivatore. All'83esimo tornante. Vai Marco!
Cristian da Monaco, attenzione, grande esclusiva, grande novità penso, non penso sia caro Cristian il tuo primo messaggio qui, dobbiamo dirci chiaramente, questo rischio c'è. Ciao ragazzi, l'Inter ha l'obbligo di provare a vincere questo scudetto, per come stanno le cose l'Inter non ha più nulla da perdere, mentre Milan e Napoli possono solo perderlo.
Non sono d'accordo, ma...
Mi sembra una situazione classifica di rosa, di stagione un po' lontana.
Mi sembra che nessuna delle tre sia onestamente obbligata a vincere questo scudetto. Cioè, è una corsa scudetto tra squadre imperfette. E quindi...
Bella questa, bravo Rai.
E quindi chi lo vince ottiene un ottimo risultato. Forse, anzi, ti dirò, un gradino sopra c'è l'Inter, perché parte campione d'Italia. E perché lo scorso anno era nettamente più forte rispetto alle altre. Poi ci sono state le cessioni estive, anche l'Inter si è ridimensionata, ma insomma partiva un passo avanti rispetto a Milan e Napoli. Detto ciò, non mi sembra che ci sia una favorita di rito.
Tra serviranno... l'altro ci sono messaggi importanti.
Sì, serviranno gli organi competenti per mettere un freno a questa diatriba che ormai va avanti da settimane tra Enrico e Clark. Clark dice: io al posto di Pioli avrei fatto entrare il figlio di Enrico, procuratori permettendo. Ricorderete quando Enrico ci raccontava della sua vicenda personale, che credo riguardasse anche la Lega Pro.
Domani, a proposito di Clark, voglio sapere il suo pensiero. Incontro tra Maurizione nostro, Iglone nostro e Claudione nostro, per parlare del rinnovo. Non è detto che ci sia la fumata bianca,
per parlare
però
anche di mercato.
Sì, e potrebbe essere un passo in avanti importante per sancire poi successivamente quel rinnovo di contratto che lo Tito da tempo è pronto a far firmare a Maurizio Sarri.
Comunicazione di servizio: Santinolone se ne va a Nanna per affrontare anche stanotte il turno di lavoro e stasera riascolterò il podcast.
Bravo Santinolone.
Un abbraccio a tutti voi ragazzi
e buon lavoro.
Gol.
Non mollare,
No.
Vai,
direttore,
rispondo per Santinolone. Che non può mandare il messaggio.
No, già non mollare. Cioè, sono le 17:54, tra 2 ore e 5, vai nella tua idromassaggio a guardarti la replica di Juventus Fiorentina 0-3 dell'87 e te dici no, non mollo.
Io l'ultima partita che ho visto della Juventus è Fiorentina Juventus, te lo dico. Quindi
Ma io parlavo infatti della Fiorentina, sì, non della Juventus.
No, appunto, a maggior ragione, cioè la Juventus l'ho vista solo con la Fiorentina.
Però non mollare,
No.
Tutta in salita.
E sabato bisogna la guardi, perché insomma, per questioni giancarliane, insomma.
Vai, Tonellino.
Ciao, sono Alessandro da Milano.
Ciao, Ale, sei forte gol.
Volevo sapere se avete notizie di Selemaker. Vedo che ultimamente non viene mai preso in considerazione, gioca sempre gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti. Messias è così tanto più bravo di lui? A me sembra che quando giocava Selemaker qualcosa di buono faceva anche lui, calcolando che è anche un giovane. Ho sentito anche che probabilmente forse ha avuto dei problemi con la squadra. Voi sapete qualcosa a riguardo? Ciao.
No, sul problema con la squadra non ne so niente, sul fatto che abbia giocato poco un dato di fatto, che però ieri Messias sicuramente ha fatto un primo tempo probabilmente da dimenticare, è altrettanto giusto. Prenderanno un giocatore forte l'anno prossimo in quel ruolo lì. Questa
Berardi
è la conclusione. Io fossi in loro, l'investimento lo farei, anche perché comunque secondo me hanno bisogno poi, cioè un giocatore come Berardi, al di là di quella che sarà la punta centrale, ti garantisce assist e gol. E questo secondo me sarebbe, cioè una partita come quella di ieri, no, che se ci fosse stato Berardi Milan l'avrebbe vinta, non c'entra nulla, non voglio fare un paragone del genere, però avere comunque un esterno d'attacco che ti propizia l'occasione, che può andare alla conclusione, insomma, cambia la sostanza. Ecco, io credo che il Milan debba in qualche maniera intervenire su quel settore,
no,
del
più
campo.
Che altro oggi ti ripeto, Kalulu ha avuto una crescita importante in questa stagione e secondo me si sta dimostrando all'altezza del compito, cioè può essere considerato un titolare del Milan, è anche giovane, secondo me si completa bene con Tomori. Se devi fare il grande investimento, lo fai per Botman o lo fai per Scamacca / Berardi?
Oppure per tutte e due, Rai, perché secondo me alla fine loro un paio di colpi di questo tipo li devono fare. Perché secondo il mio punto di vista non può non può bastare solamente prendere Botman. Mettiamo che loro decidano di fare l'investimento su Botman, va bene? Giusto, sistema alla difesa, appunto, e basta. Però poi da davanti c'hanno troppi punti
quello
di domanda.
Dico, però se devi scegliere perché non hai 100 milioni per il mercato, io darei priorità all'attacco, ecco, oggi, piuttosto che alla difesa.
Però ti domando, priorità all'attacco, te intendi sempre l'esterno alto a destra o intendi la punta centrale?
Poi qui
si potrebbe anche discutere sul discorso della punta centrale, perché Ibrahimovic è oggi comunque sia un punto di domanda.
Però se prendi Berardi non hai bisogno di un attaccante da 30 gol stagionali.
No,
cioè,
hai anche Leao.
C'è Giroud, prendi Origi a parametro zero, perché quello sarà l'acquisto del Milan per l'attacco.
Vabbè, allora se c'è problema... con Origi, se diamo per fatto Origi,
ti piace come acquisto?
Sì, come secondo me come soluzione ha detto bene Benve. Allora, se io metto Origi e gli ci metto accanto un giocatore come Berardi, per me risolvono.
Ma probabilmente... tutti gli esterni e trequartisti che ha il Milan, è grassa se portano, sommando i gol, 12-13 gol in stagione, Diaz, Messias, Selemakers, Rebic. Quest'anno, sommando tutti i gol, arriviamo a 10? Io dubito.
Non ci si arriva.
E se ci arriviamo proprio al pelo. Ma 10 gol per 4 trequartisti o presunti tali sono troppo pochi. Se non hai un attaccante da 20 gol. Dipende se il Milan vuole davvero un Berardi della situazione. Cioè uno che ti porta 15 gol e 10 assist ogni volta che si allaccia le scarpe. L'errore di massa per Torino-Inter è un caso limite. Io dico viva il VAR e esorto gli arbitri italiani ad andare sempre al monitor. Ciao da Marco. Alessandro, ragazzi, ma a voi piace Inzaghi dal punto di vista comunicativo? Dice sempre le stesse cose, non ammette mai un episodio a favore, ma anzi evidenzia il torto. A voi piace?
Su questo, da questo punto di vista non tanto, sono d'accordo. In effetti ultimamente, ora io parlo di quello che è accaduto di recente, poi non lo so, alla Lazio l'ho seguito un po' meno il discorso della comunicazione, però ultimamente le sue dichiarazioni mi sono piaciute molto, l'ho detto e lo ribadisco.
E invece non ultimamente?
Meno, l'ho seguito meno, per cui non posso rispondere.
Rai, un amico chiede situazione Veretù.
E se lo chiede a Rai, la risposta è tanta roba. Vai, Rai.
Ma si può iniziare così?
Per forza, voi di tutto Mercato Web siete sul pezzo.
E ha cambiato procuratore, e quindi
scusi, va?
Non è più. No, è ufficiale ormai. È stata un'intervista di qualche giorno fa.
È importante precisare.
Quindi un'esclusiva, sì. Qualche giorno fa fu un'esclusiva. Ha cambiato procuratore. E con la Roma, di fatto, siamo in una fase di rottura completa. Sia dal punto di vista tecnico, e Veretout partito come titolare, oggi non è titolare della Roma, sia dal punto di vista contrattuale. Lui si aspettava un adeguamento importante di contratto che non c'è stato. E quindi quest'estate andrà via. Credo che la Roma non farà una valutazione troppo importante del cartellone di Veretout, non oltre 15 milioni di euro. È un giocatore che ha mercato, per ora non ci sono ancora offerte concrete sul piatto, però lascerà la Roma.
Ex Viola?
Sì.
Pagato
una condiciottino,
per esempio. Veretout è un giocatore che secondo me alla Fiorentina servirebbe.
Sì, ma non lo riprendono, anche perché l'hanno venduto a 18, non lo ricomprano a 18. Vanno su altri, cioè prendono Torreira. Acquisteranno Torreira.
Sì, però se penso alla Fiorentina la prossima stagione, per fare un ulteriore salto di qualità, secondo me alla Fiorentina manca una mezzala forte. A questa Fiorentina.
Fiorentina una mezzala la deve prendere, ma non è solo quello.
Titolare,
deve
al posto di Duncan. Rai, cioè, non perché Duncan non stia facendo bene.
Duncan è un nostro protetto, per piacere.
Serve uno che faccia il lavoro di Duncan, ma anche lavoro offensivo importante.
Comunque servirebbero anche altri giocatori alla Fiorentina, servirà un difensore centrale, servirà un esterno basso.
Cioè, ce ne sono. Che se va via Milenkovic lo devi sostituire.
Appunto,
se va via
ce n'è di lavoro da fare, ma soprattutto per migliorarla in tutti i settori c'è tanto lavoro da fare, questo è evidente.
Lo farei tu?
Non lo so, dipende molto se mi daranno la possibilità.
Io spero. Cioè,
io sì, ecco.
Me la meriti.
Nel caso Rai ti darei sempre le anteprime.
Grazie,
solo a te.
Grazie.
Perché
grazie.
Poi voglio dire.
Solo a te in anteprima le anteprime.
No, solo a lui in anteprima. Poi magari eventualmente a Bembe mi potrei consigliare su qualche giocatore. Ecco,
no,
lui,
a Bembe delle interviste. Scusa, infatti, a me le anteprime.
No,
a Bembe
interviste no, interviste esclusiva solo a Radio Grasse.
A proposito di questo, ho un po' paura a fare queste due domande a Niccolò Ceccarini. La prima è: che ne pensa della presenza confermata di Tiger Woods all'Augusta Masters? Sai che io sono un grande appassionato di golf e quindi ci tengo alla tua risposta.
E io posso dirti che me ne frega il giusto, oppure devo dirti che me ne frega qualcosa, oppure che non me ne frega nulla.
Guarda, ecco. Meglio così piuttosto che iniziare a dire qualunque cosa che poi riporta tutto alla
Fiorentina. Lui è felice di esserci? Basta, siamo tutti sereni e contenti.
E poi invece... cosa ne pensi delle parole di Jonathan Iconé, che a Bein Sports ha definito la Fiorentina un buon club intermedio?
Se vuoi fare una grandissima carriera e cercare di avere delle possibilità di crescita, è evidente che la Fiorentina non gli può garantire di giocare tutti gli anni la Champions League, oppure magari di andare a vincere lo scudetto. Se questa è la sua interpretazione, non
quindi
ci trovo
nulla di male.
Quindi
possiamo definire la Fiorentina club intermedio?
Questo lo dici tu.
No, l'ha detto Iconé.
E io non l'ho detto, infatti. L'ha detto Iconé, ho spiegato quello che ha detto Iconé, club intermedio l'ha detto te, assumiti le tue responsabilità.
Ma noi l'abbiamo capito quello che ha detto Iconé.
Sto chiedendo, ho cercato di fare la detto stampa di Iconé.
No, sei d'accordo meno con
Fiorentina, la squadra migliore del mondo. Luca Puntala, Fiorentina, la squadra migliore del mondo, mi faccio essere d'accordo con
tra l'altro è curioso, Rai, perché se lo dice Iconé va bene, però quando lo diceva Allegri sul fatto che insomma Vlahovic c'è differenza, no, lì attacco da frontale a tutto bene. E tutti
è esattamente lo stesso discorso.
Infatti,
di Allegri
identico, solo lo dice Allegri, no, fuoco, fiamme,
ma Allegri è l'allenatore della Juventus, come posso essere d'accordo con
lui? Ho capito, ma allora vuol dire che non sei imparziale,
mai
anzi.
Stato, voglio dire,
vabbè, io guarda, veramente sei una roba incredibile. Poi un amico ci segnala che ci sarà il VAR dalle semifinali playoff di Serie C. Sì,
lo sapevi, Benve?
Sì, di qualche minuto fa, ora fa.
Lo
ora,
sapeva.
No? Però non mi cambia nulla, cioè nel senso,
non mi
prendo
nulla.
Atto, faccio come il direttore.
Prende atto.
Prende atto, spero per il direttore che ci possa essere il Padova nelle semifinali playoff di Serie C. Il che vorrebbe dire solo una cosa: su Tirol in Serie B.
Tanto noi si vincono le semifinali.
Mamma mia, qui servirebbe il suono del gufo, ma chissà
dove
è andato ad appolloiarsi il buon gufo. Caronte, ci sono i cavalli di battaglia del direttore. Bene, Berardi li supera tutti. È un ippodromo del direttore, una scuderia.
Magari con Mandzukic c'entravanti.
Bravo, con Caronte fuori dal progetto sempre.
È vero, Mandzukic invece nella squadra, cioè la squadra Inferno, quindi Paolo Sosa, eccetera, eccetera. Di là c'è la squadra Paradiso con Mandzukic, capitano, leader.
Mariotto
nostro.
Mario Mandzukic.
Mariotto nostro.
Da non confondere con Walter Salerno. Enrico dice: grande Clark, mi fa piacere il suo messaggio, ma questo Mancini è una sola e il Catania si avvia a fallire? Ragazzi, basandosi
Speriamo
su quanto
no,
ho capito direttore, basandosi sui fatti e non sulle speranze, ad oggi Mancini il passo che doveva fare non l'ha fatto, ad oggi. Poi questi sono i fatti, il resto, le speranze, sì, nessuna squadra dovrebbe fallire, ma d'altra parte questo è il sistema, c'è nulla da fare. Vai Tonali, avanti tutta, gol.
Ragazzi, buttiamola sul sarcasmo. Allora, immagino che nella Saravarra, in occasione della partita di Juventus-Inter, sul fallo di Zaccaria, quando l'arbitro si era messo in cuffia, era subentrato sicuramente il tank che aveva esclamato i microfoni della sala VAR: non c'è niente.
No, quello però è Danielone nostro, Pradè. Lo possiamo risentire un attimo?
Che vuol dire?
Ma voglio sentire un
Magari
attimo
Magari è anche che fa l'imitazione di Pradè.
Non gli riesce.
Riesce a te?
No, nemmeno a me, però se me lo fate risentire.
Rinnovo di italiano?
Se ne parlerà a fine stagione.
Come mai se ne deve riparlare a fine stagione se sta facendo così bene?
No, io ti do la notizia, non sto facendo un commento, un'opinione.
Come mai prima hai fatto il commento e ora invece dai la notizia?
Perché io faccio quello che mi torna comodo.
Ovvia! Quindi, cari amici
non
di...
Non c'è niente.
Senti, Daniele. Niente.
Grazie, direttore Pradè. Cari amici di Duomo, Piazzale Michelangelo, ForzaViola.com, non c'è nulla da riprendere oggi. Il direttore non si sbottona.
Bravo.
Grazie.
Viva Tiambu Radio.
Il Padova andrà direttamente in B perché il Sudtirol non ci vuole andare. Forse per lo stadio?
Questa è nuova,
Non ci credo mai. Non scherziamo. No, ma proprio non scherziamo.
Questa è veramente
no,
nuova.
No, non scherziamo. Non scherziamo, ragazzi. Vi prego.
Se lo dice il Ben.
No, ma di che parliamo? Fidatevi. Dai, ma di che parliamo? Vai, Tonali.
Salve ragazzi, sono Luigi.
Ale Luigi, andiamo.
Allora, io batto sempre lo stesso chiodo perché secondo me dico la verità.
Bravo.
Lo vogliamo dire che Allegri... Il ritorno di Allegri col cavallo bianco alla Juventus è stato un fallimento, è uscito fuori dalla Coppa Campioni con la Villarreal e attualmente è quarto, gli hanno comprato Vlahovic, è sempre quarto.
Che si deve fare?
Vogliamo dire che è stato un fallimento al momento. Ha perso la Supercoppa con Simone Inzaghi.
Via, su.
Voglio dire... I fatti dicono che il suo ritorno è un fallimento, quindi quando io dico che è scarso, dico la verità. Purtroppo è la sacrosanta verità.
E quindi che bisogna fare?
Dimenticavo. Prego. Non ha vinto uno scontro diretto con le grandi.
Quest'anno.
Non ha vinto uno scontro diretto con le grandi.
Sì, ma quest'anno.
Questo è il grande Allegri. Di nuovo, ragazzi.
Grazie, Luigione. Io non lo so se Rai vuole rispondere, perché comunque è stato chiamato ripetutamente.
Beh, però
in
lui
causa.
Mi ha detto, vogliamo dire, cioè se lui vuole dirlo...
Questa trasmissione non censura niente e nessuno.
No.
Mi spiace
che Rai non voglia prendere posizione. Ho capito cosa c'entra Pradè che deve dire non c'è niente. È Rai che deve dire qualcosa su quello che ha spiegato prima Luigi. Sei d'accordo a metà, a meno di metà, 1%?
Sulla stagione fallimentare di Allegri? Mm. Ma sì, finora stagione negativa della Juve.
Fallimentare mi sembra
eccessivo, esatto. Però stagione negativa.
A me esalta tantissimo perché Luigi prende, che ne so, 2 mesi, 3 partite, all'interno di una carriera di 20 anni per dire che un allenatore è scarso. Io, Luigi, ti invito a assolutamente confermare la tua tesi portando, se possibile, qualche elemento in più.
Le cosiddette prove?
Le cosiddette prove, ora in questo caso si parte da un presupposto che non c'è nulla di oggettivo. Io posso pensare che Allegri sia un fenomeno, un altro può pensare che sia una pippa e entrambi possiamo aver ragione. Resta però il fatto che se lui si basa su 8 mesi per giudicare un allenatore, beh, caro Luigi, mi domando allora perché non parliamo un po' della Juventus del quinquennio allegriano, perché non parliamo proprio della carriera di Allegri partendo dall'Aglianese tanto cara a Stefanone nostro Carlesi. E non a Marco Tonelli, detto l'occasionale. 331-8200-23.
Invece, ragazzi, io penso che ieri, come dite voi, senza criticare,
l'operato di Pioli durante l'anno. Ieri si è partiva con che sì, e poi Brahim Diaz lo inseriva a 30, a 25 minuti, ci poteva dare quella freschezza, perché abbiamo visto tutta la partita, abbiamo visto un Bologna sulle ginocchia, secondo me, gli ultimi 20 minuti, poteva avere quel guizzo per farci vincere, secondo me. Lo so, io forse...
Ragazzi, non c'è la controprova, quindi a maggior ragione.
Era un po' questo il ragionamento di...
Però non c'è la controprova, non c'è la controprova, nessuno può saperlo, perché poi magari...
No, però il Milan stava funzionando con Kessi, Bennacer, Tonali. Stava vincendo, quantomeno.
E poi, direttore?
E poi niente. Poi un allenatore può anche sbagliare delle scelte, però ribadisco, secondo me ieri non è stato più un problema di formazione, un problema di decisione di Pioli, quanto secondo me la squadra un po' di pressione l'ha accusata. Poi, però, giusto o sbagliato che sia, quest'idea di riuscire un minimo a fare l'allungo, avere questa opportunità in virtù anche di altri risultati, non lo so, forse ha messo al Milan un po' troppa pressione ancora, forse non è matura fino in fondo quando ci sono queste situazioni, però secondo me stanno facendo un'ottima stagione.
Allora Pioli può diventare oggi
una concretezza importante.
3-3-1-8-2-0-0-2-1-3, la stessa cosa allora si può dire di Simone Inzaghi, dice come sempre in modo del tutto decontestualizzato Marco Tonelli. Cioè Tonelli ogni tanto manda dei messaggi, no? Camuffandosi da ascoltatore, ovviamente viene beccato e va, siamo tutti contenti.
Perché ieri non c'era, direttore?
È perché lui c'ha sul contratto di lavoro c'ha un tot di presenze che deve fare durante il corso dell'anno, e siccome è sempre in esubero di presenze, quindi qualche volta deve rimanere fuori, capito? Quindi non può fare tutta la settimana completa, perché non prende ferie, è sempre disponibile, c'è giorno e notte, quindi insomma, qualche volta bisogna che tiri il fiato.
Come sempre si apre il capitolo surrealismo con Marco Tonelli, che dice su Inzaghi: inutile giudicare gli ultimi 8 mesi.
Ah, perché c'è il messaggio numero 2 che è
arrivato.
Ricordiamo
cosa ha fatto nei 5 anni con la Lazio: 1 scudetto, 2 supercoppe e il ritorno in Champions.
Questo, cosa dobbiamo dire alla fine?
Allora,
la conclusione qual è?
Tonelli sogna gli scudetti della Lazio, quindi ha un problema evidentemente con il sonno, mi verrebbe da dire.
Mai visto infatti uno scudetto recente della Lazio.
Per questo ha un problema col sonno, quindi servirebbe un consiglio. Come si può dormire meglio? Prego, parola al direttore Ceccarini.
Una vecchia camomilla, doppia possibilmente, non troppo vicina alla cena, perché comunque sia, se no poi dopo non ha la funzionalità giusta, però se tu mangi verso le 20:30, quando torni dopo una giornata di lavoro così intensa, 22:15 è l'orario giusto per una camomilla.
Visto il tema se della trasmissione, se la Juve dovesse vincere la Coppa Italia e l'Inter non vincere lo scudetto, come giudicheresti Inzaghi e Allegri? Partiamo da qui, perché poi c'è la seconda parte di Caronte per il direttore.
Sempre bene.
Bene entrambi?
Sì.
Rai?
Cioè, se la Juve vince la Coppa Italia e l'Inter non vince lo scudetto. Bah, onestamente la Coppa Italia non sposta troppo gli equilibri sul giudizio della stagione di Allegri. Cioè, oggi, ancora oggi, nonostante Nick citava i 16-17 risultati utili consecutivi, questa Juve ha meno punti della Juve di Pirro dello scorso anno. 3 punti in meno. Quindi, nonostante una rosa migliorata e anche nettamente poi a gennaio con gli arrivi di Zaccaria e Vlahovic, quindi la prima stagione di Allegri alla Juve resta negativa, e se Inzaghi non vince lo scudetto... è sicuramente una stagione non positiva, non da 4 in pagella, ma una stagione da 5 e mezzo, 6.
Caronte auspicava un pensiero da parte del direttore per, dice lui, lasciare la veste templare che da sempre lo contraddistingue. Quindi il direttore
non
ha
sarai
detto
soddisfatto.
Se finisce così, come hai detto, quindi un trofeo a testa, la Juve la Coppa Italia, l'Inter la Supercoppa e stop, bene per entrambi.
Sì.
Quindi grande serenità come sempre, sei a tutti in pagella, non lo neghiamo.
La stagione dell'Atalanta?
Bene, lo stesso, perché siamo nei quarti. Roma, tutto sommato, si sta lottando per un posto in Europa League.
Maurizio Lone
non si contesta, italiano numero uno. Tudor? Sassuolo bene, Tudor, devo dire la verità, rispetto a quello che mi aspettavo, tantissima roba.
Poi Gabriele Cioffi all'Udinese?
Mamma mia, fantastico, spettacolare, l'allenatore del futuro insieme a italiano, dopo?
Walter Mazzarri?
Walter Salerno è un altro, però Walter Mazzarri
per
Giancarlone nostro al fianco, sì, ancora al fianco per Giancarlo.
Blessin
sorprendente.
Ma mi spieghi per cosa?
Ma stiamo scherzando?
Sorprendente, perché non credevo che desse questa identità alla squadra.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie Stefanone.
Sì, ma, l'identità però è una vittoria in 8 gare.
Non c'è dubbio, però se si pensa a quello che ha fatto invece Sheva, si è fatto un passo in avanti. Comunque io resto sempre l'idea che bisogna tenere il buon Davide Ballardini, che potrebbe invece però rientrare e portarci via uno dei conduttori. Come voi sapete bene, insomma, Match Analyst è molto a rischio.
Vai, Tonali, per cortesia.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, è un po' che non mi collego, perché di lavoro non sono riuscito a seguire troppo le vostre trasmissioni.
Cambiamo orario, allora.
Niente, non volevo parlare neanche di Juve-Inter. Basta, nel passato quello che è stato. Comunque, per la corsa Scudetto, devo dire che quest'anno è stata veramente bella.
Sì.
Spero che non vince l'Inter, perché onestamente secondo me dopo Natale non se lo meritano.
Bene.
Il Napoli è stata la squadra, diciamo, che giunto nell'arco della stagione
solo
meriterebbe di più di vincerlo. Anche hanno un ottimo organico. Spalletti mi piace come allenatore. E niente, poi comunque l'Inter con Inzaghi è un piangina mai visto, peggio di Mazzarri.
Simoncino fuori, non lo dire a Cecca.
Ci sono in Serie A.
Fuori
un'altra cosa, ma dove è finito il sussuratore? Non lo sento più nessun Maracanã.
Perché non ha, più notizie di mercato.
Su Pianeta Sport, che succede?
Ecco, soprattutto la sua assenza dal Pianeta Sport va indagata con il direttore del palinsesto.
Sì, questo un po' dispiace.
Magari intervile a chi sale e chi scende.
Sì, comunque l'avete fatto fuori voi il sussurratore, con le vostre critiche, sempre a dire, è facile dirlo ora, però io vi ricordo che comunque ci sono delle
possiamo
grandi
esclusive.
Possiamo
dire che è stato uno dei personaggi più odiati di questa trasmissione.
Dagli ascoltatori
anche da me.
Però voglio dire, tutto sommato, sì, da te, ma ti conosciamo, tutto sommato, però sono stati più gli ascoltatori che l'hanno affossato.
Ho
senza
capito.
Un perché,
allora, diceva, aveva un ritmo, ha visto ora su WhatsApp puoi fare il 2 per, qui era il meno 6 per, una parola ogni 8 secondi, la saccenza, le notizie di mercato dette a giugno per dicembre, allora bravo solo lui.
No, però devo dirti, a proposito di quelli del 6 per, ho sentito anche peggio del sussurratore in questa radio, devo dirti
dubbio,
la verità.
Non c'è dubbio.
Tonelli sta facendo dei versi perché penso sia riferito a lui. Lui è l'unica cosa che ha fatto, 6 grande gol.
Ma ci è voluto 6 mesi per convincere Tonelli a mandare un audio per registrare anche la sua voce.
Perché si infervora su lui?
Nulla.
Perché comunque è una colonna di questa trasmissione, quindi se non è parte in causa...
Sai qual è il problema delle colonne? Che non si sa il materiale.
Sì, potrebbe essere in pasta frolla.
Il Bembe, cerca, ditemi voi, andiamo fino in fondo?
No. Questa è storia però.
Sì, questa è storia. Il silenzio, i 3 minuti di vuoto, pneumatico.
Ora, anche a Pietro Mazzara. Si sarà fatto 6808 radiocronache.
E siamo ancora a queste domande.
E siamo a chiederci la domanda se quando c'è il recupero si deve andare avanti oppure no. Cioè, Pietrone, noi ti si vuole un gran bene, ma era superflua la nostra risposta. E per questo non ti abbiamo risposto.
Nonostante
dal pero.
Le spinte mediatiche pro Napoli e Inter, dice Enrico, famose spinte mediatiche pro Napoli, queste per questa trasmissione mancavano. Sull'Inter sì, Cecca, vabbè, l'Illuminato, Simoncino, ormai si sa. Tutti gli infortuni, gli errori, l'ultimo Florenzi e altro, non so dove ci posizioneremo alla fine, ma siamo ancora là. Io, Enrico, non so sinceramente questa sindrome dell'accerchiamento però quanto ti faccia bene, quanto sia soprattutto reale. Poi che il direttore abbia più stima per Marotta e Inzaghi, questo è un altro discorso, ma non c'è solo il direttore. E poi c'è la libertà di pensiero, o no, Nick?
Pare di sì.
Illuminato?
Direttore, certo.
331-8200-213, il sussurratore lo avete silurato, era una voce critica, dice Caronte.
Si è autosilurato perché nessuno gli ha mai tolto la possibilità di parlare, quindi a meno che non sia stato Tonelli che lo abbia estromesso. Marco, sei stato tu che lo hai fatto fuori? No, e allora quindi...
Lo abbia estromesso Marco è un cognome nome?
Per una volta l'ho voluto chiamare Marco.
Non era come Walter Salerno?
No, questo era Marco, Tonelli, Tonali.
Va bene, 331-82-00213.
Ciao ragazzi, Simone da Bergamo. Visto che siamo entrati nella sezione,
stiamo arrivando,
le cose al direttore di cui non sa assolutamente niente, voglio sapere da lui chi è la squadra favorita per la stagione di baseball 2022 MLB, ovviamente. Ciao ragazzi, siete grandi.
Sì. Senti, io per la squadra di baseball... Ti devo dire, una volta c'era Grosseto che secondo me era brava come squadra, aveva un buon livello. Se partecipa al campionato dico Grosseto.
Io
o Parma così a caso.
Ma il messaggio l'abbiamo ascoltato o no, direttore?
Io rispondo così, poi qualsiasi cosa vada avanti.
Cioè, il fatto che lui abbia detto MLB ti ha fatto scattare qualcosa?
Niente,
o no?
Io so solo Baseball Italia, quindi rispondo a quello che conosco. Per quanto riguarda il resto, c'è Tonelli, benvenuti eventualmente
Major League Baseball.
Vabbè, e quindi?
Quindi siamo in America, non c'entra nulla Grosseto, almeno che non ci sia stato un feudo
per
ceduto.
Me vince Grosseto, già detto.
Ma ho capito, ma vai sul mainstream, New York Yankees.
No, risponderai, che vuoi ne
ma
sapere?
Ma chiesta a te!
Io non lo so, risponderà. Rai, cosa vuoi rispondere?
No, per me, posso dire, per me vince Grosseto.
Oh, vedi, siamo in due su Grosseto.
E allora,
cioè, allora in Parma
per me
potrebbe...
vince la franchigia di Grosseto.
Tanta roba,
Si scrive abusivamente.
Tra l'altro Grosseto che si allena a Principina mai, quando va detto.
Impone la sua legge esclusiva. E poi torna in Europa, è giusto così.
Dai, di la verità, ma quando fai riunione a tutto mercato no, ti diverti così?
No,
no. Allora, quindi ringrazio Dio che siamo qui tutti insieme appassionatamente a regalarti un pomeriggio di serenità.
Grazie direttore.
Tra l'altro ricordiamo che la squadra di Grosseto che è conosciuta da Niccolò Ciccarini perché negli anni 90 aveva avuto ottenuto successi anche in Europa, è poi fallita nel 2012 ed è ripartita nel 2017 trasferendosi di fatto dalla cittadina e dalla squadra precedente che ne aveva ripreso le ceneri, del glorioso BBC Grosseto o BBC Grosseto per dirla un po' più slang, da Castiglion della Pescaia, un luogo caro a Niccolò Ciccarini.
Complimenti, bravi, 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 bravi tutti.
Ragazzi.
Sì, sì, sì. Quello sempre in bocca al lupo ai ragazzi.
Comunque io...
Ok, Follonica come sta andando? Avete notizie?
Ora è un po' caldo, però. Su ghiaccio.
No, a rotelle.
A rotelle?
Sì, sì, c'è anche l'Hockey a rotelle.
Sì, sì, certo, anche su erba.
Anche Forte dei Marmi è forte.
Forte,
okay.
Nomen omen. Sì. Quindi?
E quindi niente da
per. Io invece sono per i Dodgers.
Sono contento.
Los Angeles? Dodgers.
Ma non lo so, sentirai.
Vabbè, Grosseto Dodgers. Grazie Grosseto Dodgers.
Come si diverterai. Però guarda, devo dirti, vedere il Rai pre-riunione, durante la riunione e post-riunione...
Migliora, cioè, migliora.
Sì, gli abbiamo levato proprio un peso.
Infatti,
bravo Rai, grazie per averci
grazie
onorato.
Grazie per
la tua
essere
presenza.
Andati lunga.
Sì, anche oggi, grazie.
Qualcuno avrebbe detto a Nick grazie di essere passato. Sì, Alessandro, sì, direttore, come ha visto la Lazio? Derby a parte, si vede qualcosa di Sarri?
Sì, si comincia a vedere qualcosa di Sarri. Domani incontro per parlare del mercato, come abbiamo detto prima, con il più giovane di Raimondo De Magistris. Credo che ci saranno anche delle novità a breve, perché ho la sensazione che Lotito voglia accontentare Maurizio Lone e quindi l'anno prossimo faranno una campagna acquisti orientata verso Sarri.
In che senso?
Nel senso che cambieranno alcune cose, per cui alcuni giocatori partiranno, ne arriveranno altri.
Via Lazzari?
Non lo so su Lazzari, però probabilmente a centrocampo può succedere qualcosa su Milinkovic e Savic, perché quella è una cessione che secondo me ci sarà. Credo vada al Paris Saint-Germain.
Non mi sembra questo accontentare Sarri, comunque.
Mi ho sentito sparare delle cazzate questa settimana mostruose.
So. No, Maurizio, ma tutte le volte mi tiri fuori sempre questa storia.
Però, Nick, scusami, cominci dicendo verrà accontentato Sarri. Uno, due,
vendiamo
tre,
il miglior giocatore.
Milinkovic al Paris Saint-Germain.
Sì, lo vendo.
No, non c'entra nulla. Vabbè, Maurizio, se ti vendono e ti portano un centino e con un centino si fa la squadra, dai, stiamo sereni.
Sì, ma ho capito, ma un centino. Il problema è che Milinkovic-Savic lo hai pagato 2 lire ai tempi. È questo che, ha reso grande l'operazione.
Volete regalarlo voi della Lazio oppure volete venderlo? Ecco, se poi Milinkovic-Savic aveva una super offerta a Paris Saint-Germain, probabilmente, cioè, Sarri ha dimostrato che comunque può fare anche delle buone cose anche senza avere grandissimi giocatori. Cioè, se gliene prendono 4-5 grandi in vari ruoli, probabilmente può anche fare meglio di quest'anno. Cioè, questo è il suo lavoro.
Che senso? Fare bene con giocatori più scarsi è
no,
il suo lavoro?
No, se gli prendono, perché se tu vendi a 80, faccio un esempio, ne prendi però comunque 4 da 20, possono essere 4 forti che devono andare a rimpinguare un settore nel quale, per esempio, in difesa c'hanno da manovrare parecchio, anche a centrocampo sicuramente devono fare, in attacco qualcosa cambieranno. Cioè, io credo che se fanno un cambio tra virgolette con 4 forti giocatori invece che con un giocatore fortissimo, probabilmente la squadra può anche andare a crescere, questo non è escluso.
Va bene direttore. Max da Eindhoven, buongiorno amici, vorrei riproporre questo messaggio a me non letto ieri, ragazzi è sempre questo il discorso. Ci tenevo a dire a Tonelli che la combo di Piccari che canta Aleo Aleo più Tienvoredio in mezzo al marasma è più entusiasmante di un festival a nord di Amsterdam. Però manca la seconda.
Tienvoredio in mezzo al marasma, vai!
Sti cozzi. Io però un giorno bisogna
sciparli. Ha ragione Max.
Io bisogna un giorno sciparli un Piccari. Come gli venne in mente di fare Aleo? Cioè, boh, non lo so, non perché. Comunque, ti ricordi era l'edizione estiva?
Sì. Quella degli europei.
In effetti si sente molto quella.
Tienvoredio in mezzo al marasma, vai!
con Alessandro Sticozzi buttato lì nel mezzo.
Nel marasma.
Sì, nel marasma gol.
Comunque, con i, mettiamo in classifica questi tre eventi. Aleo, Aleo, più ti è volito in mezzo al marasma. Il Coachella e il Tomorrowland.
Aggiungo il tuffo di Tank.
Ecco, questi quattro.
Attenzione, attenzione. È ballottaggio tra... Quello che mi fa più ridere. Ah. Tra i due non c'è paragone. Allora, il tuffo di Tank secondo me è ancora superiore.
Ok, poi...
Che poi non è il tuffo, ricordiamo.
La sborbicciata. Sborbiciata
con super...
Ora perde la testa.
Poi, secondo...
Sulla piscina.
Secondo posto, secondo... Aleo.
E tutto il resto fate voi. Sì.
Il resto...
A caso, terzo, quarto posto vanno bene, però...
Tomorrowland?
Sì, e poi devo dirti però che la cosa più importante è il tuffo, o meglio la sborbiciata del Tank. Quella secondo me è inarrivabile.
Coachella?
Gol.
Non ci sarà Kanye West quest'anno, eh?
Quindi?
Il mio artista preferito.
Te ne farà una ragione?
Assolutamente sì, però dai, ci tenevo a darti questa...
Un corsivo?
Sì, 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 per domani mattina alle 8.
Bravo.
Poi, cioè, ci sono tanti altri WhatsApp, quindi...
Vai, Tunnels!
Premiamoli, gli ascoltatori.
E aggiungerei su Berardi al Milan che noi quest'anno perdiamo che sì, che è il rigorista, e Berardi è un ottimo rigorista, perché poi non ne vedo il rigorista al Milan.
Ci ha fatto anche un'offerta
distantissima. Sì, però non è che prendono Berardi per battere calci di rigore, perché sono 30 milioni buttati.
Lui ha detto una cosa in più.
Sì,
non è che ha detto
sì, però non è, ora, insomma, ragazzi, calci di rigore ce ne sono anche altri giocatori del Milan che li possono battere. Su, tipo? Berardi, chiunque, Leao può tirare, Leao può tirare Tonali, può tirare Benvenuti, può tirare anche volendo il più giovane dei Tonelli. Cioè, ora, anche Bennasser, ora, se no veramente sembra uno non sia in grado di tirare un rigore.
Ciro, le partite durano 100 minuti adesso? I soliti arbitri italiani. Saranno gli arbitri a decidere lo scudetto. Beh. 2018 docet.
Quindi possiamo smettere.
No, quindi Ciro, perdonami, a questo punto, con due mesi d'anticipo, smetti di seguire il calcio e dedicati a qualcos'altro, al tennis, al cricket, al rugby.
Al baseball.
Al baseball, che sta per partire, ci sarà uno speciale a partire dalle 24, Niccolò Ceccarini, a questo punto candidati per essere uno dei graditissimi
sempre
carico ospiti.
Di notizie.
Sì, anche sul baseball.
Sì.
Tony dice che da quando Pjanic e Khedira non ci sono più...
Non è più domenica.
Non è più domenica, si è spenta la luce a centrocampo della Juve.
E non è vergogna.
Lo so, no, no. Però non è vergogna, ma qualcuno devi comprare, Max.
Però Tony...
Ecco perché bisogna riattivare subito l'attenzione.
Sì, sì. Qui più che altro c'è da riattivare le monete, qui mi sembra più gli euro per comprare qualcuno, Max.
Questo credo valga più per la Fiorentina, eh? Con tutto quello che ha preso per Vlahovic, è il momento
però
di spendere.
Nel suo caso, se gli serve il regista, bisognerà comprarlo.
Capito, la Juve ha fatto un aumento di capitale.
Quante partite ci sono da qui alla fine della stagione?
Per la Fiorentina troppo poche, servirebbe almeno un turno al... Diciamo ogni due giorni.
Per la Fiorentina quante sono? 9? 9/10?
No, c'è da recuperare solo quella con l'Udinese. Ah, parli anche della Coppa Italia, certo, sì, sono 9.
Ce la farai a resistere?
Non lo so, quella del 20 aprile mi preoccupa molto. Di questo argomento non parlo.
No, su questo non c'è dubbio, direttore Rubotti.
Però ma... mi preoccupa, quella del 20
sì,
aprile.
Sì, ma non ne parli uguale. Invece se, malauguratamente per questa trasmissione, dovesse accadere quello che oggi Nick non vuol dire...
Vlahovic!
No, che magari Vlahovic fa autogol per dire, no? E la Fiorentina si qualifica in finale. Ecco, a quel
non
punto
basta l'1-0 dell'autogol, ci vuole due d'autogol.
Va bene, prima fa gol Iconé di naso, poi fa gol Cabral da 80 metri, la ciliegina e l'autogol di Vlahovic. Il direttore Ceccarini perde completamente la testa e viene qui vestito non so da cosa, probabilmente si tinge la faccia di
da
viola.
Cabral potrebbe venire vestito da Cabral.
Ricordiamo, dopo tre mesi deve ancora ambientarsi, adattarsi, ritmi diversi, giusto?
Come Tonelli che qui da 4 anni ancora non deve entrare nel meccanismo.
Alberto dice: l'impegno di Coppa Italia delle milanesi sarà a vostro giudizio preso sul serio o sarà un intralcio per la lotta a scudetto? Rai.
Ma è una semifinale di ritorno di Coppa Italia, quindi verrà preso sul serio.
Luca: sulla carta potete dire tutto, ma sì, l'erba resta la Cassazione. Ovviamente parliamo di erba calcistica, non di Jacopo Erba.
Se Jack Grass.
Neanche erba la città e neanche la marijuana. Però ci sono 4 possibilità: marijuana, Jacopo Erba, erba il comune e l'erba, diciamo così, del campo.
Io sarei
del
per
prato.
Jacopo Erba che potrebbe decidere il campionato con le sue trasmissioni.
Sì, sì. Sì, sì. Se andasse tutto secondo la carta, saremmo milionari.
Esclusiva?
La Macedonia non ha insegnato nulla?
Nulla, nulla, nulla. Nulla.
Eugenio ci saluta da Zurigo e dice: forza Napoli.
Ben. Forza Giuntolone. Forza Viola va bene sempre. Quello però non c'entra niente, perché qui caso Forza Napoli, Forza Giuntolone.
Clark dice: un'altra sensazione confermata dai fatti. Per me o Sarri o Tare, e penso alla fine resterà il secondo.
Non sono così convinto. Per
aspettiamo domani.
Sì,
aspettiamo
per
domani.
Me potrebbero anche restare tutti. Guarda un po' che ti dico.
Anche
Tonelli
Milinko
dice di no.
Savic.
No, Milinko, si sta parlando di allenatore, dirigente e presidente.
E io ho
però prima, cioè, è passata sotto traccia, però il direttore ha sganciato la bomba. Cioè, infatti... Milinkovic Savic al Paris Saint Germain. Cioè, parlacene.
Parigi è una città d'arte importante, che ha anche una squadra con tanti soldi e con tanti milioni da spendere. Stanno cercando un centrocampista. Non c'è solo il Paris Saint Germain, ma c'è anche il Manchester United. Però credo che oggi le potenzialità maggiori,
al posto di Pogba.
Sì, le potenzialità maggiori per fare questo investimento ce l'abbia però il Paris. Quindi potrebbe essere davvero il Paris Saint Germain.
Tra l'altro, qualche settimana fa Milinkovic Savic fu pizzicato a Parigi, e così facendo si è riaperto anche una serie di indizi social. Il fatto che se un giocatore va in una città poi scoppia una bambola, tipo Isco a Firenze.
Ma potremmo dire che Milinkovic Savic a Parigi è operazione di tutto mercatoweb.com o no?
No, è operazione del direttore, le ha dato l'audizio. Quindi sì, operazione sì. Di TMV Radio.
Sì, sì. Ma noi non c'eravamo comunque. Quindi abbiamo, diciamo, delle nostre
cosa?
Cioè, non c'eravamo, però abbiamo avuto indicazioni.
Sì, ma Isco, perché è venuto a Firenze?
Insomma, sono giorni importanti,
Rai,
giorni decisivi.
Mi fai una domanda: perché è venuto a Firenze? Perché?
Sì, una domanda.
No. Ti rispondo. Perché è venuto a Firenze? Fatti una domanda e datti la
risposta. Allora, non è una risposta.
Voglio dire, la risposta è semplice. Firenze è una città d'arte, bella, una delle più belle. Certo, una delle più belle città del
e
mondo.
Mi sbagli sempre.
Rai, qui tu mi sbagli, dai. Sono venuto in vacanza. O è andato da Pradea a firmare il contratto per la prossima stagione?
Questo non lo so. No. Non c'è e scadenza.
Non c'è, vedi, non c'è, ho chiamato Daniele e lui subito risponde.
Avrebbe potuto.
Però non è stato fatto.
Quindi mettiamola così. Loggia dei Lanzi 1, Fiorentina 0.
In questo momento sì.
Mai dire mai.
C'è
però,
il primo tempo, vediamo se poi nel secondo tempo si ribalta.
Comunque vorrei dare una grande esclusiva andata a segno al re del mercato, l'imprenditore del mercato,
l'imperatore,
il capo assoluto. Che i giocatori possono andare in altre città rispetto a quelle delle squadre per cui hanno un contratto, in vacanza o semplicemente a farsi gli affari loro.
E questo è assolutamente un diritto, no? Fa parte delle libertà individuali. Cioè, questa è la rissa tra me e Raimondolone nostro, eh? Peccato non c'era il tank, sarebbe stato un momento di confronto interessante.
Sì, non c'è dubbio. Poi...
Perché litigammo, direttore?
Su italiano.
Su italiano, sì.
Sul rinnovo di italiano.
Ramadan, italiano.
Perché
sì.
Tanto abbiamo idee diverse.
Quindi. E quindi, a maggior ragione abbiamo idee diverse, non se ne parlerà mai.
Comunque,
più.
Ovviamente questo file è stato campionato, c'è la data, e quindi quando e se italiano dovesse lasciare la Fiorentina, verrà riproposto in modo integrale quel momento.
In quale radio non si sa. Qualunque
questo è l'ultimo
sia.
Dei problemi. Sì, verrà riproposto anche dentro un centro commerciale.
Ah, bello sarebbe.
Con una delle vecchie mangiacassette in mezzo alla strada.
Guardate che ci sia Marco Tonelli. Poi.
Durante una delle camminate di Niccolò Ceccarini mentre è al telefono.
Giorno, meglio a Leo. Però.
Giorno sarebbe interessante per uno dei condomini di questa zona fare un video dall'alto. Delle... camminate del buon Nicola. Vai Tonellino, avanti tutta.
Buonasera. Volevo sapere dal direttore cosa ne pensa dell'entrata di The Undertaker nel Hall of Fame. Buona serata.
Questo è Flavio dalla Svezia.
Sì, la fa Gianluca da San Vincenzo.
Vai Nick. Vai.
Non ho la più pallida idea.
Chi è Undertaker?
Non lo so.
Cos'è la Hall of Fame?
Quella lo so.
L'ha detto lui,
L'ha detto lui.
L'ha detto lui.
Non ho idea. Non ho idea. Quindi? Non rispondo perché non ho idea.
Non hai mai visto la WWE?
No.
Sai chi è un wrestler?
No.
Sai cos'è un ring?
Ragazzi, ma è una roba...
Hai ragione, Luciano.
No, dai, un wrestler una volta l'avevi detto. Chi era il tuo pupillo?
Coco Beware, l'uomo pappagallo.
Incredibile. Incredibile. Comunque, deve essere successo... Ma mi spieghi perché dal 2000 in poi ti sei, come dire, bloccato tutto quello che non è calcio, Fiorentina? Cioè... Sono successe cose negli ultimi 20 anni.
Sono occupato di calciomercato male, ma mi sono occupato solo di calciomercato.
24 ore su 24 è dura, eh?
Vabbè, ragazzi, ognuno ha i suoi limiti. Per cui. Mica vado a dire a Rai, per esempio, che gioca a padel è scarso. Magari lo pensano
anche
parecchi.
Ma fosse scarso, ma uno deve allargare gli orizzonti. Esiste il lavoro e l'extra lavoro.
In questo caso, Rai, per esempio, nel tuo extra lavoro, se è solo il padel?
C'è il padel, sì, c'è anche la palestra da un paio di settimane.
Attenzione, questa è una grande esclusiva, non l'ho letta da nessuna parte,
no,
però.
È esclusiva.
Ok.
Quindi?
Quindi sono entusiasta, la palestra di
Rai. La palestra. Io, per esempio, vado in mountain bike, grande esclusiva
da
Tassegno. Un mesetto scarso.
No, guarda Tonelli come ci è rimasto. Non gli hai detto nulla?
No, perché anche per, no, per due motivi. Il primo è che non voglio mettermi a fare quello che poi confronta fatto 10 km, fatto 70, mette le cose sui social. No. E poi amo farlo da solo.
Bravo,
quindi,
bravo. Comunque questo ci fa molto piacere. Quindi, mountain bike, Benve e palestra Rai, secondo me.
Ora manca il Cecca.
Si può anche chiudere la trasmissione.
Manca
Marco,
il Cecca.
Manda la sigla, si va.
Quanti
capito,
partiti
vai.
Ci sono?
Ecco, Marco Mazzari, chiudiamo tutto. So.
Quindi
bravi ragazzi.
Ora tocca a te, Nick. Qualunque cosa, dai.
Io faccio solo corsa e basta, non ho altri interessi. Quindi silenzio.
Ho capito.
Lui non manda nulla, voi state zitti. Io, il mio unico interesse è fare il calciomercato, se mi riesce, qualche volta.
E andare a correre.
Sono scarso! Esatto. E fare queste campionature per il mio amico Tonelli.
Va bene. Antonio da Salerno dice l'uno che resta sicuro a Lazio è Lotito. Quello non lo schioda nessuno.
Il proprietario.
Ci ha rovinato un campionato di Serie A che per noi è praticamente mai iniziato. Antonio da Salerno. Antonio, questo ti si può dir poco, però le regole andavano incontro all'Otito, quindi non so che dirti. Anzi, ora c'è da seguire la situazione del Bari, perché io, diciamo così, la logica delle cose dovrebbe portare ad una situazione che quest'estate
viene
prende
risolta.
Una direzione.
Viene risolta.
La logica dell'Italia, della Serie A e delle regole porta a tutt'altro, perché io capisco anche i De Laurentiis che dicono perché devo decidere adesso? Vediamo come si sviluppano le cose, vediamo se...
Poi però se il Bari viene è già tardi.
Se il Bari viene è già tardi,
quindi,
non c'è dubbio.
Quando devi
non c'è
decidere?
Dubbio. Quindi servirebbe come sempre un po' di democrazia da un punto di vista anche di, diciamo così, capacità di tessere i rapporti, di portare verso il buon senso. Prego, direttore Ceccarini, è il tuo momento.
Sono le 18.34, tra un po' chiudiamo questa nostra prima ora e mezzo e poi cominceremo con i nostri ospiti. È previsto un collegamento con Pietro Lomonaco, direttore Mario Sconcerti, e nel finale avremo anche Alessandro Rimi, che oggi sta seguendo l'assemblea di Lega.
Domanda che stiamo facendo e che vi facciamo.
Facciamo un giro, come direbbe Marco, dai, un giro di opinioni su questo finale.
Qual era il sottofondo musicale?
Sono sottofondo di picca.
La domanda che stiamo facendo e che vi facciamo.
Controcampo.
Sì, controcampo, controcampo.
Vabbè, se uno usa questa, che dobbiamo
fare?
Ma
hai acquistato i diritti,
sì,
direttore?
Sì, certamente sì, è grande operazione di entrata.
Scusami, Nick, io ti avevo chiesto un commento su Bari-Napoli De Laurentiis e tu hai detto quello che succede da ora alle 20.
Perché non mi interessa, perché non sono minimamente interessato a Bari-Napoli, quello che succede, perché non succederà niente.
Pronto?
Questo è Di Gennaro che festeggia così il successo del Bari e la promozione. No, ragazzi, che volete che vi dica? Tanto non credo che verrà presa una decisione nel corso di questa stagione, per me, poi magari mi sbaglio. E se ci dovesse essere una promozione del Bari, io ho la sensazione che qualcosa di simile lo potremmo già rivivere, come è già stato quest'ultima estate. Per cui oggi non credo che ci sia la volontà, oggi, già di De Laurentiis, di cedere il Bari.
Quindi sostanzialmente hai appena dimostrato di non aver ascoltato niente di quanto detto da me, da Rai.
A me non interessa.
Novità di mercato?
Nessuna.
Da nessuna, qualunque squadra.
Una sulla Fiorentina.
Diogo Dalot si allontana perché il Manchester United...
Ma è mai stato vicino.
Scusa, fatti gli affari tuoi. Ma
chiedo,
un certo momento, scusami.
Uno per allontanarsi per quale, devi avvicinarsi.
Ma giusto? Per quale motivo devi fare sempre l'impertinente? Cioè, hai ripartito bene, sei stato un'ora e mezzo a discutere con la redazione, sì, con la faccia stravolta, ti sportiamo un'ora e mezzo di serenità qua e poi fai anche, cioè voglio dire, il critico sulle notizie di mercato del Cecca?
No, beh, detto, no, si
diciamo
allontana,
le certe
si
cose.
Allontana.
Sì, si allontana perché in questo momento c'è la volontà del Manchester United di allungare di un anno il contratto al giocatore che è in scadenza 30 giugno 2023 e c'è questa clausola unilaterale che penso che verrà esercitata.
Però questa è una novità di mercato, con tutto il rispetto, del Manchester United, non della Fiorentina.
Però se la Fiorentina è interessata, questo è un problema in più.
Va bene, allora lo dico anch'io. Neymar si allontana dalla Fiorentina.
Mai trattato.
Capito. Poi scusami, ora ti faccio una domanda di campo, quindi ci sarà il silenzio. Ma Diogo Dalot preso eventualmente per fare cosa?
esterno basso a destra.
Grazie direttore Ceccarini. Quindi
no, Odriozola, oh, per sostituire Odriozola.
Quindi Odriozola game over.
Che dopo l'Erasmus a Firenze vuole tornare a Madrid.
Assumite le responsabilità di certe dichiarazioni.
Lui l'ha detto, per
sì,
me le Firenze
sì,
la mia.
Però l'hai detto con quel tono un po' così, capito, sempre polemico, perché voi volete sempre fare la polemica in questa radio.
Grave perdita, Odriozola.
Sì, ma voglio 20 milioni di euro, guadagna 3 milioni, beh, per cui è un problema.
Capito? Però è comunque una grave perdita anche se chiedesse tre noccioline. Cioè,
vabbè, con tre noccioline si risolverebbe il problema. È che comunque non credo la Fiorentina abbia intenzione di spendere 20 milioni di euro su Odriozola, e soprattutto quest'anno gli hanno dato anche la possibilità di guadagnare, insomma, la possibilità soprattutto di poter spendere la metà dell'ingaggio, perché il Real Madrid ha investito su Odriozola e ha investito anche sul suo stipendio, e quindi l'anno prossimo la Fiorentina non è che può usufruire di tutte queste agevolazioni, ed è per questo che stanno cercando secondo me anche un esterno alternativo, fermo restando che nessuno ha ancora detto che comunque c'è la disponibilità del Real Madrid di lasciarlo eventualmente alla Fiorentina, perché potrebbe anche ritornare alla casa madre.
Quindi una difesa da rifondare, questo è il titolo dell'estate viola.
E comunque sicuramente c'è da prendere un centrale difensivo, forse anche due, perché se va via Milenkovic, va via Anastasi, cioè la difesa da rifondare, più che altro c'è una difesa da rinforzare e da ritoccare, perché c'è da ritoccare anche il ruolo dell'esterno basso a sinistra, alternativo a Biraghi, c'è da mettere un difensore centrale se va via Milenkovic titolare, e uno alternativo
se ci sono chance che Anastasi non vada via, quindi Milenkovic.
Ma io credo che con un solo anno di contratto prima o poi qualcuno arriva a bussare alla porta, e quindi la possibilità che parta secondo me è concreta.
Mia, no.
C'è tensione. Ma
si soffre,
si soffre, si soffre, sì.
Max dice: Tonello Tonali sei il mio idolo. Quindi questa è la scala degli idoli di Max da Eindhoven, che dice: a me cosa ne pensi delle mountain bike elettriche con ruote fat?
È incedibile.
Sono incedibili, sì. Sono quelle ruotone molto più larghe rispetto alle abitudini, è una bici anche sproporzionata, ma no, non sono neofita sull'argomento, quindi per il momento vado avanti con le bici assolutamente classiche, ovviamente da mountain bike, ma mi piacerebbe sentire un parere da parte di Nick
sulla mountain bike. Non
no,
so,
hai sentito
nulla.
La domanda che ha fatto Max da Eindhoven, le fat bike,
che non so nemmeno di cosa si parli, per
te l'ho
cui,
detto ora,
ma non ho capito quale, di cosa si tratta, per cui va bene tutto. Vai.
Poi un amico scrive: mamma, ma c'è un direttore bullizzato dai giovani. Ma non è vero, ragazzi, ma cosa bullizzato? Niccolò Ceccarini sta vivendo i suoi anni d'oro. Sì. Cioè, trovate un'altra trasmissione in cui Niccolò Ceccarini può rispondere alle domande che non gli vengono poste e può non rispondere alle domande che gli vengono poste. Può stare a seguire tutte le notizie di mercato, tutte le trattative, le ultimissime, le indiscrezioni, messaggiare con 40.000 persone e comunque la trasmissione va avanti.
Io credo, Nick, che tu non sia mai stato valorizzato come in questa trasmissione.
Sì, mai verità fu più vera. Quando va detto, va detto.
Ricorderai questi anni con nostalgia.
Sì, per la valorizzazione del ruolo soprattutto, e direi anche della
trasmissione. Della persona.
Sì, della persona. Qui ho trovato grandi amici, questo va detto, e quindi
Walter.
Sì, Salerno. No, ho trovato grandi amici, una valorizzazione assoluta. Sì. Ora io eviterei, visto che il periodo insomma un po'.
Comunque uno
in
primis deve valorizzare se stesso e poi essere valorizzato dagli altri.
Lo so, però io voglio dire che questo diciamo mi ha fatto crescere molto questa esperienza e ne sono felice e grato.
Lo chiede il mercato del Porto Gruaro.
Soprattutto quando sono andato a parlare del Porto Gruaro.
Dai, Stonellino, ultimo WhatsApp.
Vai, poi si chiude. Vai.
Buonanotte ai suonatori.
Ciao ragazzi, da quanto tempo? Scusate se esco un po' dal seminario.
Ivan Dacani
trasferto a Barcellona.
Cioè, invece di dare un punto che sia zero punti, così nessuna squadra ha più il vantaggio di chiudersi e arroccarsi in difesa, non vediamo partite noiose con una squadra che gioca e l'altra che invece non fa altro che mettere il pullman davanti alla porta, non vediamo più Allegri e Simeone allenare, e forse non vediamo manco più partite con le famose vittorie di corto muso che piacciono solo agli allenatori e non piacciono ai tifosi. Insomma, rendiamo il calcio più interessante, forse lo vendiamo anche in America, perché gli americani sto fatto del pareggio non lo capiscono proprio. E hanno ragione.
Vai.
Ivan Dacan.
Trasferta a Barcellona.
In trasferta a Barcellona.
Vabbè, questo ci Ciao. Voleva. Sì, davvero, cambiamo il regolamento per fare le partite.
Qual era la proposta?
Abolire il pareggio.
Abolire il pareggio. Perché queste partite, così c'è quelli che mettono il pullman davanti alla propria area di rigore, gente come Allegri e Simeone, se vuoi te lo riassumo, cioè gente come Allegri e Simeone smettono di allenare.
Beh, l'ultima partita della nazionale senza pareggio non è andata benissimo.
Quindi?
Quindi abbiamo perso. Siamo fuori dal mondiale, Nick.
No, esclusiva?
Sì.
Comunque, no, ho sentito nell'aria qualcosa.
Comunque, Ivan, ora, con tutto l'affetto, a parte vorrei capire, ma questa trasferta a Barcellona, come è possibile sia sempre una trasferta, visto che mi sembra sempre più il contrario. Tra un po' siamo a Ivan a Barcellona, che un tempo era a Cannes.
Che ogni tanto rientra.
Qui ci vorrebbe Mazzari, dice, quanti chilometri ci sono da Cannes a Barcellona? Quante volte lo fa in un mese?
Guarda, risponde un amico sul gong, dice, Mazzari a rischio esonero?
Direi di no.
Ora, sul fatto del pareggio, però non mi sembra che in MLS abbiano abolito il pareggio, oppure che ci sia nel calcio nordamericano che quando c'è il pareggio entrano in campo due cagnolini e chi corre più veloce fa vincere la squadra d'appartenenza. Potrebbe essere una soluzione di simpatia, non c'è dubbio. Tua razza preferita, direttore?
Bassottino.
Come mai?
Così, perché è piccolino.
Fa tenerezza?
No, perché è più piccolo.
Bassotto invece?
È bassottino. Bassotto e bassottino. Bassottino sarebbe la versione mignon del bassotto. Insomma.
Sì, la banda Bassotti?
La banda Bassotti erano altri, però.
Gordon Blair!
Esatto, a questo punto direi che dopo questa possiamo anche salutare il più giovane dei Rai, perché oggi insomma l'ho visto abbastanza allegro. Questo è importante.
Di emotion.
Ti sei emozionato, Rai, a fare questa trasmissione?
No, emozionato no, però divertito sì.
Ecco, questo è importante.
Ed è merito.
Ricordati,
molto merito tuo, Nick,
che nei momenti di difficoltà
c'è già un accordo.
Sì, esatto. C'è già un accordo per venire qui un'ora e mezzo a passare in serenità. Allora, finché c'è. Sfrutta questa occasione.
Poi,
perché poi dopo parleremo solo di te, del tuo futuro, del padel e magari anche di Tonelli allo United.
Non ne esce.
È una trattativa avviata.
Caro Rai, a domani.
Ciao Rai.
Ciao.
Torniamo tra poco.
Vai Franco.
Stadio aperto.